Sabato 21 marzo 1992, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 30. Non parlerò più molto con voi, poiché sta per venire il principe del mondo che nulla ha a fare con me. Maria?
Sì, Maria. Questo è un periodo, secondo me, è un periodo di fede e d'amore verso il Padre, no? Un periodo d'attesa, perché se dovessimo vivere nella presenza continua di Dio, non avremmo spazio per confrontare la verità con gli interessi del mondo. No? E tutto ci sarebbe imposto. Mentre invece il Signore ci lascia così.
No, non capisco niente.
No, credo che questo, che quando il Signore se ne va, sia un periodo d'attesa per noi e di fede, cioè di restare nella sua parola. Perché se avessimo la sua presenza continua, non potremmo confrontare la sua parola, no?
No.
Con gli interessi del mondo.
No, come fa a essere fermare quello? Nella sua presenza continua c'è un più. E se c'è un più vuol dire che uno ha più intelligenza, che vuol dire che può confrontare di più. Non è che nella presenza continua tu non vedi il mondo, il mondo è opera di Dio. Quindi non è che tu vedendo, restando sempre come una persona, tu non veda le opere di quella persona, tu vedi le opere di quella persona, però hai l'intelligenza delle opere di quella persona.
No, ma il fatto che ci lascia soli, io dicevo quello, il fatto
adesso ci lascia soli,
ecco,
sì.
È quello che dicevo, è proprio perché noi possiamo decidere, possiamo fare un confronto, no? Con quello che abbiamo imparato da lui, a quello che invece abbiamo attorno, che ci chiede regati, quello che vogliamo dire, no?
Ma prima dicevi, perché se fossimo sempre con lui.
Se dovessimo essere la sua presenza.
Ma parli di presenza fisica?
Sua presenza di sentirlo, là, diciamo. Qui è la presenza fisica, però per noi questa presenza...
Perché vedi, l'essere con lui non è un'incapacità, è una maggiore capacità. È una maggiore, non è una... Per cui tu dici, se fossimo sempre con lui, noi non potremo... No, quello che non posso capire dove...
La
realtà
decidere,
del tuo ragionare.
Ci verrebbe imposto, no? Se noi fossimo sempre con Dio.
Con Dio non c'è imposizione, anche... noi stiamo camminando verso un essere sempre con Dio, non stiamo camminando verso un'imposizione. Con Dio c'è perfetta libertà, i figli di Dio sono figli liberi, non sono figli che subiscono un'imposizione. C'è perfetta libertà verso Dio.
Se ci lascia perché c'è un motivo.
No, ci lascia per farci maturare, logico, per farci passare da quella che è la realtà per noi, quella sensibile, per questo è la presenza fisica, no? Da quella che è la realtà per noi, la realtà sensibile, a quella che è la realtà spirituale, perché la dominante è la realtà spirituale, non è la realtà, per noi attualmente la dominante è la realtà sensibile, quindi iniziare un capovolgimento, superare quello che è la realtà sensibile, questo è stato un segno, capite? Ma il principio di intelligenza non è nella realtà sensibile, la realtà sensibile tu sì qui subisci le cose, capisci? Nel modo che in cui tu ti trovi, quello è un subire, tu subisci le cose, ma non le capisci, non puoi capirle, non puoi capire. Ecco, per farti passare al mondo dell'intelligenza, che iniziare a superare il mondo che subisci, cioè il mondo sensibile, per incominciare a vedere dal punto di vista di Dio, perché per l'intelligenza si richiede aver preso il principio. Noi qui vediamo le cose ma non vediamo il principio. E Cristo è venuto per parlarsi del principio, io sono quello che parlo con il principio. Per passare a vedere cosa è il principio, vera intelligenza, è necessario quindi superare questo, incominciare a guardare, capisci? È una vita nuova, no? Secondo lo spirito, quindi secondo l'intelligenza. Verso Dio la vita è quella dell'intelligenza. Qui sulla nostra terra invece la vita è la vita del sentimento, qui abbiamo una vita di sentimento, mi capisci? E per cui noi cerchiamo di non vedere, di non capire, appunto, perché manca a noi, ecco, il principio.
Qui dice che il demonio non ha preso su di lui, d'accordo, però
quindi non ha niente che fare, sono con me.
Non ha niente che fare, però ce l'ha su, anche su chi è con Dio ce l'ha preso, cioè, anche se noi siamo in Dio, il demonio può.
Dove c'è Dio, cioè, non c'è soltanto il demonio. No,
certamente. Il demonio può sempre tentare,
niente, il demonio non può fare soltanto niente. Il demonio non può fare soltanto niente, il demonio non può fare... Dove c'è Dio non c'è demonio, dove c'è Dio non c'è il demonio, non esiste.
Presso Dio
non ci può essere, perché dove c'è Dio c'è Dio, non ha niente che fare, se non ha niente che fare, se non ha niente che fare vuol dire che non c'è, non ha niente che fare. altrimenti Dio subirebbe un condizionamento. Dio non ha un nemico. Dio di Dio è annientato. Dio non ha un nemico. Se avesse un nemico, Dio non sarebbe Dio, sarebbe condizionato.
Però ha tentato di tentare Gesù.
Ma ha tentato, no, quelle tentazioni sono tentazioni che Gesù ha subito per la natura umana. Mi spiego, per noi, mica per sé, il demonio mica può tentare Dio, scherziamo. Mi capisci? Quello l'ha fatto per noi, per insegnare a noi come si supera, perché noi subiamo le tentazioni. Ma se noi subiamo le tentazioni perché non vediamo la verità. Chi non vede la verità subisce tentazioni, mi capisci? Ma la tentazione mi ha dato, io vedo un bel fiore e subisco una tentazione, mi capisci? Già il fatto semplicemente di vedere, perché il vedere sensibilmente è una tentazione, perché per me quella diventa realtà, mi capisci? Tendo a vivere secondo il fiore, tendo a fare delle azioni, delle scelte secondo il fiore, mi capisci? A lasciare portare via dal fiore, hai capito? Ecco, ma questa è tentazione che deriva dal fatto che io ignoro Dio, che non sono con Dio. Là dove sei con Dio, nemmeno più assoluto. Dove sei con Dio, ammesso anche, diciamo anche che tu parlassi di tentazione, ma quelle tentazioni lì sono opere di Dio. Sono parole di Dio che ti aiutano a conoscere Dio.
Perché io posso
sono
essere,
tutte parole di Dio.
Posso essere immersa, per esempio, nel Vangelo. È vero una tentazione?
Sì, ma perché sei in cammino, perché non sei con Dio.
È quello che è.
Perché sei con Dio, infatti, sì. Cristo subisce tentazioni per tutti coloro che sono in cammino per far capire come si supera la tentazione. Domenico? Sandra?
Non parlerò più perché. Cioè, la causa è una causa, quel perché.
Ci capisci?
Perché?
A motivo di.
il principe del mondo sarebbe
Il nostro io.
A motivo che...
Perché il nostro io, in questo modo di che cosa si parla? Si parla dell'io, dell'uomo. Ognuno parla di sé, tutti si esalta l'uomo, si gonfia l'uomo, è il principio di questo mondo. È una cosa fasulla.
Ma dove parla l'io?
Non ha niente a che fare con Dio. Non va a dire, perché nel regno di Dio tutto glorifica Dio, perché tutto riferisce cose a Dio. Laddove si riferiscono gli uomini, questa cosa che è venuta a colpa di... è finito, lì c'è il regno dell'io, capisci? Perché io... regno è quanto io attribuisco una cosa a... E se non attribuisco a Dio, io costruisco il regno del demonio, la città di Satana. Città di Satana vuol dire attribuire qualche cosa a qualcosa di diverso da Dio. Dio solo è il principio e il fine di tutto, Dio solo è colui al quale bisogna riferire tutto, se io riferisco qualcosa a qualcun altro, io costruisco il regno di Satana.
E Cristo non può più parlare. Ecco, sembrerebbero legati però poi. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia.
Bisogna, ecco, appunto perché bisogna che il mondo sappia, mi spiego di sé che io me ne vada. Come non so, per scoprire, mi spiego, l'importanza di una cosa la devi perdere. Solo anche per perderla deve venire fuori qualche cosa di negativo, mi capisci? Sarà transitorio, ma deve venire fuori qualcosa di negativo. Ora, tu capisci, Dio è sempre presente in tutto, certamente presente in tutto. Noi arriva un momento in cui facciamo l'esperienza dell'assenza di Dio, non lo tocchiamo più. Cosa succede? Per cui colui che è presente mi fa toccare con mano la sua assenza. Ma come fa? E capisci? Ecco. Questo lo fa unicamente, siccome non siamo intelligenti, allora, quando uno non è intelligente, può essere recuperato in un modo solo, perdendo quello che ha. Perdendo quello che ha. Per cui Dio, capisci, deve fare un modo che ti dia la possibilità di verificare, di verificare la perdita di una cosa che non può essere perduta. Che non può essere perduta, perché Dio non si può perdere, capisci? Eppure lui fa in modo che tu faccia l'esperienza
per
superare il tuo punto di vista. Quindi evidentemente è tutta una medicina per noi,
sì,
per cui Dio, ecco Dio, lui che è il presente, ci fa toccare con mano la sua assenza come medicina, hai capito? Per farci capire l'importanza per la nostra vita della sua presenza. Deve avere presente lui personalmente, perché dico, dal momento che non siamo intelligenti, questo è scontato, non siamo intelligenti, dal momento che non siamo intelligenti, noi necessariamente possiamo arrivare a capire l'importanza di Dio soltanto perdendolo. C'è soltanto un modo solo, perdendolo. Quando tu hai perso una cosa, cominci a capire quello che valeva quando ce l'avevi. Ecco, capisci?
Scusa, questo
è
non parlerò più molto con voi perché viene il principe del mondo.
Deve venire.
Ma
Sì, deve venire, ma questo principio del mondo che è il nostro io, lui prima parla nel nostro io. Perché dice non
prima parla?
Perché viene il principe, c'è già il nostro io centro, lui parla.
No, ma viene nel senso che questo io si deve poter manifestare. Per darti la possibilità di manifestare, siccome non hai niente a che fare con Dio, devi avere la possibilità tu di dire io sono. Tu hai la possibilità di dire io sono. Resti fregata dal tuo dire io sono, mi capisci? Però tu hai la possibilità di dire io sono. Però tu non potresti dire io sono se Dio non sparisse dal tuo mondo. Perché lui è. E da là dove lui è tu non puoi dire io sono. E tu puoi soltanto predicare lui è. C'è una logica divina che è ferrea, mi capisci? È fondata su lui è. E come mai in questo regno in cui lui è, tu puoi dire io sono? Lui solo può dire io sono. Capisci? Ecco, allora è per darti la possibilità di dire io sono, e quindi fare esperienza in conseguenza della sua assenza, che Dio si sottrae in modo da darti la possibilità di dire io sono. Però, dicendo questo tu perdi il contatto con Dio, perdi la presenza di Dio, hai predicato te stesso, diventi figlio adesso del tuo io sono, mi capisci? È lì che constati. E capito? Constatando questo, però tu esperimenti di essere sola, di non essere più pensata, di non essere più amata, di essere, capito? È lì che incominci a capire l'importanza di Dio. E prima di arrivare a morire, noi dobbiamo capire questa importanza di Dio, altrimenti non arriveremo mai a conoscere Dio, eternamente. Hai capito? Quindi è cura la sua sottrazione, quindi l'esperienza della sua assenza che lui ci fa fare, è cura per i nostri mali, per le nostre malattie. Qui siamo dei grandi pasticcioni, mi capisci? Siamo dei grandi pasticcioni. Io diciamo una cosa, diciamo un'altra, per noi tutto va bene, lo mettiamo tutto assieme, poi c'è dei minestroni che sono delle settimane. Mi capisci? E lui accettato, si deve sottrarre. Si deve sottrarre per darti la possibilità di predicare te. Tocca con mano quel che sei. Tocca con mano. Hai capito? Ecco. Sai, quando Samuele si lamenta, dicono, ma vogliono avere un altro re, anziché avere te come Dio, vogliono avere un re. Lascia che nomini un altro re al posto di me, toccheranno con mano. Cosa vuol dire avere per me, per re, una creatura anziché Dio? Toccheranno con mano. È tutto il disegno di Dio, nella vita di ogni uomo. È Dio, capisci? Che dà a noi la possibilità di avere altri come re nostro, della nostra vita, anziché Lui. Toccheranno con mano, quello vuol dire preferire o servire la creatura anziché il creatore. Ma se non tocchi con mano, non puoi capire. Che se fossimo intelligenti non avremmo bisogno di toccare con mano, capiresti prima. Non sei intelligente, dobbiamo toccare con mano. Cioè, tocca la stufa, brucia, hai capito? Prima te lo dicevo non capivi, adesso l'hai capito.
E lui mi dice queste parole, me le dice perché poi quando sperimento l'assenza, perché altrimenti.
Mi fa capire il senso di questa assenza, della perdita di lui, mi fa capire il significato. È necessario questo, che tu esperimenti la mia assenza per scoprire il mio valore, la mia importanza, quello che io sono per te.
Sono le parole che mi fanno.
Sono le parole, se sono capite.
Perché se sono capite, solo sperimentare l'assenza.
No, l'assenza è come dico, vero? Tu anche Cristo, tu puoi sperimentare che Cristo muore in croce, ma quello ti serve ben niente, sai? Ti possono anche dire Cristo ti ha salvata. Allora tu dici, sì, io sono salvo, di qualche giorno ti accorgi come si salva. Mi capisci? Ecco, Cristo è morto per salvarti, ma se tu capisci la lezione, cioè se sei illuminato dalla parola, è la parola che mi illumina la croce, non è la croce che mi illumina la parola, capisci? Marisa. Franca.
Prima avevo detto, è necessario che io me ne vada perché se non me ne vado non può venire a voi lo spirito di verità, se ne deve andare quindi anche una... Qui dice, in altre parole, dice in altro modo, però è così, quello da come hai spiegato, se ne deve andare perché io debba fare l'esperienza che il mio io si possa affermare. Come sta con un altro che prima dice che se ne deve andare perché altrimenti non riceviamo lo spirito di verità, ma è una cosa positiva, tutto è già un'attesa dello spirito di verità, che se lui non se ne va, perché lui ce lo deve andare dal padre, se non se ne va non può venire. Qui invece c'è una...
No. Ma l'andarsene, il suo andarsene, deriva proprio dal fatto che lui ti dà a te la possibilità di dire io sono, di predicare te stesso.
Devo passare per forza per questo.
Per forza, perché non sei intelligente, per forza devi passare. Per forza tu devi perdere Dio,
Infatti,
capisci? Per capire chi è Dio, cioè perché venga a te lo spirito di verità. Ho detto, tu non puoi conoscere una cosa se non perdendola. Cioè, se tu fossi intelligente non avresti preso. Adamo ed Eva non avevano, che erano intelligenti, non avevano la possibilità, non avevano la necessità di perdere Dio, mi capisci, vero, per trovare Dio. Dopo sì. Hai capito?
Sì, perché non,
cioè, tu necessariamente devi perdere una cosa, ma il cuore è tutto impostato su questo. Necessariamente noi dobbiamo perdere una cosa per scoprire quella cosa. Fino a che non la perdiamo, noi non la scopriamo. Solo quando una persona muore, tu incominci a capire l'importanza che aveva quella persona nella tua vita. Prima non puoi capirlo. Quindi ecco, tutto è legato sempre, sì, ad una perdita. Ecco perché c'è la morte. Perché c'è la morte? La morte è una perdita. Perdere qualche cosa per incominciare a capire quello. Ecco, allora, tu capisci che c'è tutta una logica, diciamo così, in tutto questo opera che noi stiamo subendo nella nostra vita, nascendo e morendo, capisci? Lì ti sta spiegando la necessità di questa assenza, che è morte, di questa morte, hai capito? Questa morte non come punizione, non in conseguenza del peccato, come punizione, no, capisci? Ma come illuminazione, per condurti a capire quello che altrimenti non avresti potuto capire.
Che capiamo soltanto
perdendo, come c'è. Perché cominci a toccare con mano, che non hai più quell'aiuto che avevi prima.
Non parlerò più molto con voi. In un primo tempo lui fa aggiungere la sua parola anche nei sepolcri.
Sì, ci fa capire che in primo tempo lui parla con te e con te. Poi c'è un altro tempo in cui non parla più con te. Tu quindi esperienza il silenzio, non parla più con te, il silenzio. Ma prima parlava con te. Fintanto che io ero con loro, c'è questo essere con, ma con questo essere con tu non sei mica libero dal tuo io, è lui che sente, capisci? Cosa vuol dire parlare con? E guarda, io sto guardando un fiore, mi capisci, che è sbocciato stamattina, lo guardo lì e lui mi sta parlando del fiore, sta parlando con me, perché io per me sto osservando, ho come pensiero il fiore. Se qualcuno parla con me e vuole parlare con me, e vedendo che io guardo il fiore mi parla del fiore, allora parla con me, mi capisci? Ecco, ora questo Dio che viene a parlare con noi là dove noi non siamo con Dio là dove noi siamo, mi capisci? Il fiore non è Dio, questo viene a parlare per stabilire un contatto. Poi iniziare che lui se ne vada e io esperienzi solo, perché il problema non è che lui venga a parlare con me, mi spiego, ma che io salga, hai capito, a guardare lui come guardo il fiore, capito? Ecco, perché c'è questo capovolgimento. Per cui lui si ritira in se stesso e fin tanto che non avviene questo capovolgimento, che io saluto il fiore per guardare lui e per guardare da lui, perché pensando a comincia a guardare da, io non lo trovo più. Per cui lui diventa il principio di se stesso, capisci? Ecco, colui che è la luce su se stesso. Quindi prima è venuto a parlare là dove io avevo il mio pensiero, per condurre me ad avere il pensiero dove lui è. Hai capito?
Come posso sapere se sono prima o dopo questa fase? Cioè, se
guardi da Dio,
fermare il mio io, no?
Se guardi da Dio, no. Non guardi da Dio.
Cioè,
se tu parti, parti dal mondo, parti dalle cose, eccetera, parli dal Vangelo per guardare a Dio, tu sei nella prima fase.
Sì.
Se tu guardi da Dio, sei nella seconda fase. Nella seconda fase si guarda da Dio.
Sì, sì.
Dio è il punto di riferimento, si guarda da per vedere. Ecco, e tutta la nostra grande difficoltà è questo guardare, questo passaggio, questo guardare da.
Sì,
guardare cose da Dio.
Non,
questo
non
guardare
esiste
da Dio.
Più.
No, c'è soltanto, è soltanto Dio. Anche il nostro io nascerà da Dio, nel regno di Dio nasce da Dio, guardando da Dio, perché tutte le cose si guardano da. E allora si sente quella che è la logica divina, insomma, la logica divina non è altro che una predicazione di Dio. Mentre prima noi predichiamo il nostro io e ci rivolgiamo anche a Dio, ma dico io sono, mi capisci? È la logica umana, la logica del mondo, mi capisci? Bisogna arrivare alla logica divina, si entra nel regno di Dio attraverso la logica divina. E logica divina vuol dire predicazione di Dio, cioè vuol dire, capisci, affermare l'io sono di Dio, non più l'io sono delle creature. Le creature sono segni di Dio, cioè sono predicazione di Dio. Ciao. Cosa stai facendo là con la faccenda in aria? Saluta il Duce, saluta il Duce. E se poi devi stare tutta l'ora con la faccenda in aria. Oh, bravo. Ma un piccolo rosso. Niente? Tu hai già detto tu?
Niente.
Ah, niente, Rita, niente.
Questo, tutto quello che Dio sta facendo qua è tutto contemplato da Dio, cioè non fa altro che fare ciò che Dio gli fa fare.
Tutto contemplato.
E quindi anche questo è un passaggio, anche questo obbligato naturalmente, perché è appunto per fare la nostra crescita.
Per far maturare noi, certo. Per far maturare noi. Mauro? No, sempre no, perché se in quanto c'è, no, in quanto scende il passaggio vuol dire che certamente o passi o non passi.
Sì, no, ma dico sempre nel senso, dal mio umano, Dio di Dio, al Dio da Dio, c'è per tutti il periodo.
C'è per tutti quel periodo lì, passi, sì, capisci? È logico. C'è quel passaggio lì per tutti, per, anche per gli angeli, per tutti, per tutti. E la condizione per poter incominciare a vedere le cose da Dio, siccome naturalmente non si vede da Dio, quindi c'è questo passaggio, che è un passaggio soprannaturale.
Però lì non si vede ancora.
Lì non si vede ancora, si capisce? Oggi.
E nello stesso tempo.
Non
è. Lì non è fare lo sforzo di non vedere.
Sei in metà strada, per cui la prima riva l'hai lasciata, la seconda riva non ci sei ancora arrivato. Ecco, appunto. Scappa in baita, scappate in monti, stalo su e non pensarci più niente. Pinuzzi.
E lui dice, non parlerò più molto con voi, mi annuncia che ci sarà un momento in cui
non parlerà più,
non parlerà.
Cioè ti annuncia che c'è stato un momento in cui lui ha parlato con te, c'è un momento in cui non ti parla più, c'è un momento in cui tu parlerai con lui, capisci?
E per arrivare a quel punto in cui lo spirito mi porterà a vedere la verità in tutto, perché da, lui parlerà sempre.
Da, ecco. Da.
Quindi l'esperienza dell'assenza la si fa nel fatto che non si ode più Dio parlare, Dio non ci parla più. E allora l'esperienza è come un morto.
È un'assenza, è assenza. Per cui tu vedi le cose, tocchi le cose, sperimenti le cose, i fatti, eccetera, però non vedi Dio, non tocchi Dio, non ascolti la parola di Dio, non colleghi con Dio, eccetera.
Ecco, questo allora può servire.
Cioè, per cui tu fai esperienza di essere sola, che le cose dipendono da te. Dipendono da te, quindi in questo mondo, dipendono da te le cose, capisci? E se tu non ti dai da fare, capisci, lui non ti parla più, hai capito?
C'è anche un'altra esperienza di assenza che Dio fa passare, anche quando un'anima collega tutto con Dio, a un certo punto improvvisamente lui si rende assente. È anche necessaria questa assenza.
No, aspetta un momento.
Quando dopo che l'anima ha collegato
se con tu Dio. Colleghi con Dio, si guardi da Dio, il vero collegamento è guardare da Dio, quello è l'inizio di vita eterna. Vita eterna vuol dire che è vita senza tramonto, sabato senza sera, quindi non c'è più, non dobbiamo pasticciare, con presenze e assenze che vengono e che vanno, mi capisci? Quindi quando si incomincia a guardare da Dio, cioè l'esperienza dell'assenza tu la devi sempre passare quando colleghi le cose con Dio guardando dal mondo, dal punto di vista diverso da Dio, allora ti devi aspettare, perché siccome Dio parla anche nel mondo, tu vedi, non so, primavera, gioisci, Signore come sei buono, Signore, io canto, vedi, ti trovo in tutto, sentimento, eccetera. aspettati, capisci, eccetera, perché certamente arriva il momento in cui zaccate, tutti i tuoi sentimenti sono partiti, capisci? Quindi c'è questa prima fase in cui dico Dio, vero, parla in tutto con te, dove tu hai il pensiero, eccetera, e allora li canti, eccetera, eccetera. Poi il momento in cui Dio per farti maturare ti fa ciao, addio, capisci, eccetera. E allora se a questo punto qui tu non lo segui, non lo cerchi là dove lui si è andato e quindi cominci a guardare dal punto di vista di Dio, tu non lo troverai più, capisci?
E invece se un'anima già collega sempre con Dio e Dio gli fa sperimentare l'assenza, quest'anima vede
ma
anche...
Ma dai un momento, scusami, no, perché partecipando? Se un'anima collega sempre con Dio, cosa vuol dire collegare con Dio? O guardi da Dio o guardi a Dio?
Posso finire la frase?
No, perché stai passeggiando.
No, voglio dire, se l'anima collega con Dio, vede anche l'assenza come una parola di Dio, perché la guarda da.
Senti bene.
La guarda da.
Senti bene, se guardi da, non fai più esperienze di assenza, mi hai capito? Non fai più nel modo più assoluto esperienza di assenza, perché è un giorno senza sera il guardare da. Hai capito? Se tu guardi A, ti devi aspettare invece il tramonto.
Ma allora intendiamoci nei termini, io pensavo all'esperienza quando Gesù affida i suoi al Padre. Affida i suoi al Padre.
Ma lì non è guardare da, scusami, lì è guardare A. Cosa mi stai dicendo? Vedi che non capito niente, va, lascia stare.
Ancora?
Ma come ancora? dopo si affida al Padre, ne guarda le A.
No, perché dopo l'ascensione l'anima deve avere...
Non hai capito niente, abbi pazienza. Capire
ma
questa notte.
Ma si può parlare con calma.
Capire questa notte.
Mica niente che brucia.
No, sto bruciando.
Siamo qui per chiarire le cose.
Sto bruciando la tua illogicità, fammi lo piacere.
Quando l'anima passa attraverso la passione morte del Cristo, muore se stessa, incomincia a guardare da, vero?
No, guarda A.
Anche dopo la morte del Cristo?
Oh, sono pazienza. Guardare da... Ma no, perché ma è il quarto d'ora che te lo sto dicendo, che quando tu incominci a guardare da lì, incominci la vita eterna, entri nel sabato senza sera, non c'è tramonto, quindi non ci sono più altri passaggi. Lì è un crescendo, è un crescendo di quel guardare da. Non puoi da guardando da
quell'esperienza. Quando incomincia questo guardare da?
Quando guardi dal
Padre. Questo guardare da.
Quando guardi dal Padre.
Sì, ma quando incomincia come tappe del Cristo?
Quando guardi dal
da
Padre.
Da Pentecoste o prima di Pentecoste?
Ma non interessa, guardi da, quando guardi
allora
dal Padre.
Qualche volta interessano queste tappe, qualche volta
va bene.
Bisogna pur fare una...
Prima di fede. Ecco, io volevo proprio chiedere...
Quando guardi da, lì incomincia il principio della vita, lì il principio della vita eterna. E una vita eterna è un giorno senza tramonto. Perché guardare da... Quando invece tu guardi A, tu sei ancora sempre in questo passaggio da una realtà che tu sperimenti, tocchi, sensibile, sentimento, mi capisci? Da questo guardare qui, credi in Dio e naturalmente allora fai il passaggio, quello che dice lei, fai i passaggi, mi capisci? Fai il passaggio, cerchi di fare il passaggio, dai frammento al tutto, mi capisci? Cerchi di fare il passaggio dalle cose che passano, dalle cose del tempo, sentimento, mi capisci? Da questo guardare qui, credi in Dio e naturalmente allora fai i passaggi, quello che dice lei, fai i passaggi, mi capisci? Fai i passaggi, cerchi di fare i passaggi, dai frammento al tutto, mi capisci? Cerchi di fare il passaggio dalle cose che passano, dal corso del tempo all'eterno, eccetera. Hai capito? Questo è tutto il cammino ascensionale verso, soltanto quando cominci a guardare da, lì incominci, hai capito? Perché no, è senza tramonto. E lì non c'è più l'esperienza di assenza.
Ma quando sono come l'altro giorno mi hai detto ma sì, ma si può già per fede guardare da, tu puoi già per fede. Allora quando uno per fede guarda da, lì già è un inizio di vita eterna.
Si capisce? La vita eterna incomincia guardando da, cioè tu guardi da Dio, guardando da Dio, lì incominci la vita eterna. La vita eterna è guardare da, perché Dio ti parla la verità. E quello che ti dice per verità, anche già per fede, già ti fa vedere le cose dal punto di vista dell'eterno. Eterno è quello che non passa più, non è più soggetto mutamento, non è più soggetto mutamento. Cioè tu vai di comprensione in comprensione, non vai da comprensione in delusione. Qui sulla terra tu vai da comprensione in delusione, mi capisci? La delusione è necessaria per scoprire quello che vale più di tutto, non quello l'altro. Quando invece Dio ti ha dato la grazia di cominciare a guardare dal tuo punto di vista, tu vai in un crescendo che è senza sera, che si integra sempre di più, mi capisci? Una conoscenza, hai capito, che non è soggetta a delusione.
Quindi,
è soggetta a delusione è quando tu ti illudi. Ti illudi perché ritieni di aver toccato la verità, di aver toccato Dio, invece non è vero. E allora è quella illusione, non è soggetta a delusione.
Quindi questa, guardare per fede, si comincia a guardare da Dio per fede, intanto questa fede si trasforma,
In luce.
Si
capisce?
Non si può restare fermi già per fede, per guardare sempre da Dio per fede.
Che Dio, per grazia di Dio, ti fa vedere da Dio, quello non è soggetto a tramonto. Non è soggetto a tramonto. Tu puoi anche scappare, puoi fare tutto quello che vuoi, ma quel punto lì, quello resta eterno, mi capisci? Quello che Dio ti ha fatto vedere dal suo punto di vista, quello, capisci? Se tu, vero, guardi tutto da quel punto di vista lì, ti integri sempre di più, diciamo così, nella vita eterna, mi capisci? Se vai lentamente, andrai lentamente, per quanto quello vuoi, però quello resta eterno, non c'è nessuno che te lo possa smentire, non c'è nessuna creatura al mondo, nessun avvenimento, nessun fatto che te lo possa smentire. Dio di sopra di tutto. Mi capisci? La luce che viene da Dio non è smentibile da nessuno, né dagli atei, né da quelli che bestemmino Dio, né dai buoni né dai cattivi, non c'è nessuno che possa, mi capisci, infirmare quella luce lì. La luce della verità si impone su tutto. Hai capito? E secondo, noi entriamo in crisi in quanto crediamo che, hai capito? E poi invece la cosa è diversa. Ma quella invece è confermata, e non c'è nessuno, stai tranquillo, perché anche chi bestemmia Dio non fa altro che confermarti quella luce che viene da Dio.
Sì, perché quello che viene da Dio è vero.
Quello che viene da Dio ha il sigillo della verità. non c'è nessuna creatura al mondo, né in cielo, né in terra, né nell'inferno, nessuna creatura, nemmeno il demonio, nessuno, che possa infirmare quella luce lì, assolutamente, assolutamente. Per cui c'è una grande pace. Quindi tu avessi una luce e dici, ma domani posso trovare uno che me la mette in crisi, una cosa altra, hai capito? Tu non puoi essere in pace. Hai capito? La pace dai dove hai una piena sicurezza. La luce che viene da Dio, stai tranquillo che ti dà quella sicurezza lì.
Ma per il fatto che si diceva per fede, già per fede si può già avere questa sicurezza.
Se viene da Dio, se la luce ti viene, se ti dà la possibilità di guardare da Dio, e quello che guardi dal punto di vista di Dio, mi capisci? Dal punto di vista di Dio, quello stai tranquillo, quello resta eterno, quello resta eterno.
Sabato 21 novembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 30, ciclo B.
Passiamo al versetto 30. Non parlerò più molto con voi. Sta per venire il principe di questo mondo che nulla ha a che fare con me.
Anche qui. Parla con loro e parla con noi.
Cioè, ecco, quello è importante. La parola di Dio è universale, quindi per ogni uomo. Per ogni
parla
uomo.
Con noi e ci dice, guarda...
È attuale.
Guardate, non, io come segno non durerò più a lungo, non potrò più parlarvi. È vero.
Ecco l'annuncio che ci conclude.
È un invito.
Conclude in assenza, perché viene il principe di questo mondo, che non ha niente a che fare con me, quindi assenza sua.
È un invito a cercarlo poi dentro, perché poi dirà io sono in voi, eccetera, come voi siete in me, cosa. E poi anche proprio sempre nell'intenzione di evitarci la sorpresa.
Ecco, lo dice prima.
Ci dice perché il principe di questo mondo non ha nessun potere su di me. Perché non ha nessun potere? Perché lui ha visto la volontà del Padre, fa tutto nella volontà del Padre. Io non faccio niente che non sia... Che non l'abbia visto fatto nel Padre. E cosa dice? Dice a noi, se anche voi sarete nello stesso spirito mio, anche voi il mondo non avrà potere su di voi. Insomma, è un grosso insegnamento.
Certo. Franco.
Quando quindi Gesù ci convince della sua presenza in tutto, attraverso le parabole, tutto sì. Il suo parlare, forma una certa convinzione per certo. Fede. A quel punto lì invece sparisce, come per dire, annullare.
Ma tu a questo punto hai già la capacità di intendere, capisci? È la capacità per quello che hai creduto a lui, per quello che hai ascoltato da lui, tu hai la capacità di leggere l'avvenimento, capisci? Allora l'avvenimento diventa una conferma della presenza di Dio, mi capisci? Lui sparisce come presenza fisica, ma ormai tu hai la presenza spirituale che ti illumina gli avvenimenti e te li fa vedere come opera sua, capito? Noi ci siamo.
Sì, mentre invece la sua presenza fisica nell'avvenimento è quel essere portati alla presenza di Dio con il pensiero, cioè vedere la una concessione sua.
Ecco, la concessione ha la funzione di condurre me a scoprire la sua presenza spirituale, capito? Come ha seminato in me questa possibilità, poi dopo ha cessato la funzione, quindi lui se ne va. Anzi, è necessario che se ne vada, altrimenti io non posso inserirmi in questa presenza spirituale perché mi accontento della presenza fisica.
Però questa presenza qui si vede lo stesso nell'avvenimento, però invece che a partire dal segno,
parto
dall'interiore.
È lo spirito che mi assorbe, capito? È lo spirito che mi assorbe, capito? Che assorbe la materia, che assorbe il segno, me lo fa intendere. Tu intendi per quello che hai dentro di te, capito? Quindi è lo spirito che legge l'avvenimento. E ti dice, ho capito. E allora lì ti fa vedere che tutto appartiene ad un programma, il programma di Dio. Non c'è niente che sfugga. Hai capito?
Quindi prima deve prima portarci, deve. Cioè.
Lui,
c'è
opera,
la nostra, lui opera per lui opera per portarci a questa presenza.
Cioè, lui opera per darmi l'intelligenza di tutte le opere che lui fa. Per darmi l'intelligenza. Affinché io non mi venga a trovare come straniero, capisci, che non capisce niente. Perché allora il non capire niente diventa notte, il capire diventa luce. Quindi la possibilità quindi di leggere l'avvenimento, quello ti illumina tutto. Non hai la possibilità di leggere l'avvenimento, tu sei nella notte. Allora noi andiamo verso queste due grandi posizioni, o tutto notte o tutto luce. Ma da cosa dipende?
dal pensiero che hai in te. Se tu leggi le cose col pensiero di Dio, tutto diventa illuminato, perché tutto è fatto nel pensiero di Dio e per il pensiero di Dio, capito? Non hai il pensiero di Dio dentro di te, allora naturalmente cosa fai? Tu interpreti secondo altri pensieri, secondo altre intenzioni. A un certo punto non capisci più niente. E allora è tutto notte.
Sì, quindi prima è tutto un... se è giusto il termine, c'è cioè un allenamento a vedere...
Certo, certo, è la tanta amicizia, capisci? La tanta amicizia con il Maestro, la tanta amicizia con Cristo che ti rende capace di... capito? Come non so, la tanta amicizia con una persona ti rende capace di capire e con l'intenzione di quella persona. Capito? Quindi vedi, la tanta amicizia con Cristo ti rende capace di capire l'intenzione, l'intenzione che è quel pensiero di Dio. Capito? Allora, vedo questo, tu vedi in tutte le opere che Dio fa, vedi il pensiero di Dio. Allora quello diventa luce, capisci? No, sì, d'accordo? Guido.
Dice che il Padre gli ha dato tutti i poteri e perciò il principe del mondo non può più nulla su di lui.
Certo.
E proprio se ne va per quello, no? Quindi praticamente la spiegazione forse della Padre è quella. Ha dovuto dare spazio al principe del mondo?
No, ma no, 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 lui non ha dovuto dare spazio, non è che dia spazio, no, perché altrimenti sarebbe condizionato.
No, no,
no, lui lo fa per amore del Padre.
Sì, perché il mondo
per
veda...
condurre, no, ecco, perché il mondo vede che io amo il Padre, amo il Padre, mi spiego, quindi prende testimonianza il Padre, non perché cede il potere, non perché cede il potere, Dio non cede mica il potere al demonio che so, o al nostro io, mi spiego. Tanto è vero che il nostro io, noi vivendo secondo il nostro io, noi certamente ci troviamo in una confusione, non capiamo più niente. Noi credevamo che, mi spiego, ecco, perseguendo questa intenzione, questa finalità qui, c'era a un certo momento, ah, tutto il mondo, perché ho soltanto l'interesse, sembra apparentemente, a un certo momento non capisco più niente, capite? E così anche, tutti i valori del mondo a un certo momento crollano, non resterà pietra su pietra. Teresa.
Anche dicendo non parlerò più molto con voi, mi sembra che dica...
Certo, non sempre avete me. E dice, non sempre avete me. Anzi, dice, la luce è ancora per poco con voi. Quando si ferma là la cena, capisci, con Maria, Lazzaro, eccetera. La luce è ancora per poco con voi. Affrettatevi, affrettatevi a camminare nella luce, per non essere sorpresi dalle tenebre. Capito? Che vuol dire che... noi dobbiamo approfittare della parola di Dio che arriva a noi e camminare in questa luce, capito? Camminare, quindi metterla in alto per illuminare tutto, per approfondirla, altrimenti c'è la sorpresa delle tenebre, non si resta, dico, ah beh, adesso un raggio di luce ce l'ho, resto fermo. Se tu non cammini, le tenebre ti sorprendono. Quindi quello si può capire è che le tenebre sono una marea montante, capito? E alla quale sfuggono soltanto coloro che camminano in fretta, capito? Quando questa luce della parola arriva a noi.
Questa parola dice anche per noi, perché anche per noi verrà il momento in cui le parole del mondo sembra che ci schiacciano, ma non potranno avere il sopravvento.
Assolutamente, assolutamente no. Anzi, si vede il significato di questa conflittualità col mondo, che ha un significato molto profondo, capite? Nel disegno di Dio, per cui è opera di Dio anche quello, rientra nell'opera di Dio, rientra nella regia di Dio, capito?
Però allora, come Gesù ha sperimentato la solitudine sulla croce, anche noi sperimenteremo
la solitudine che è data appunto da tutto un mondo contrario. Abbiamo una solitudine, per cui abbiamo una solitudine, diciamo, di sentimentale, capito? E abbiamo invece una presenza spirituale. Ma la presenza spirituale non evita mica la solitudine, diciamo così, sentimentale. Ho detto molte volte, uno può anche tremare di paura, ed è sentimento. Mi piego, per dire, Signore, io tremo di paura, però faccio conto su di te. Quindi, con lo spirito, con l'intelletto, dico, Signore, faccio conto su di te. I sentimenti, ma i sentimenti, lui ha detto così, sono imballaggi a perdere. Capito? Quindi.
No? Ho dovuto fare 2000 km per capirlo.
No?
5000.
Vado 5000 km. Per perdere gli imballaggi.
Non permetterlo là dove tutti si inginocchiavano sulla pietra, che non era neanche quella vera.
Comunque hai sacrificato l'imballaggio per era quello per tutto sentimento. Capito? Per cui in certo momento trionfa lo spirito, capito? Che è intelligenza di luce, eh? D'accordo? Cristiana.
Dice,
Viene il principe di questo mondo.
Sì.
Il principe di questo mondo viene dal pensiero del nostro io.
Certo, è il pensiero del nostro io. Tutti nel mondo parlano soltanto di sé. Se tu apri tutti i giornali di questo mondo, vedi che tutti gli uomini parlano di sé. E quello è il principe. Si parla solo di lui.
Però, pensando, il pensiero del nostro io, Gesù dice, ma bisogna che il mondo sappia, quindi è necessario che avvenga
questo,
no? Perché avvenga che il nostro io affermi tanto se stesso da uccidere il Cristo.
Si capisce, è necessario. Sì, perché noi dobbiamo sperimentare l'assenza di Dio. Dobbiamo sperimentarla per capire l'importanza di Dio. Siccome siamo stupidi, non siamo intelligenti, noi ci accorgiamo dell'importanza di una cosa soltanto quando l'abbiamo perduta. Se fossimo intelligenti ce ne accorgeremmo prima. Guarda com'è importante. Ma quello è effetto di intelligenza. La stupidità invece deve toccare con mano, e tocca con mano soltanto quando ha perso la cosa.
Ma deve tutto toccare con mano che sono io.
Certo, è certo.
Possiamo anche dire che sono gli altri. Che
è certo, allora no, è certo. No.
Cioè, quindi sperimentare proprio
il rapporto, proprio il rapporto personale, per cui ho rotto la cosa, non ce l'ho più, ma sono io che l'ho rotta. La colpa è mia. Capito? Per cui mi trovo di fronte al, ma però col sangue che mi macchia le mie mani, mi spiego, le mie mani macchiate del suo sangue, per cui la colpa è mia, sono io che ho fatto questo. Allora sono in rapporto diretto.
Sì. Però, voglio dire, questo potrebbe riconfermarmi nel pensiero del mio io.
Questo, no, da parte di Dio, questo avviene per darmi la possibilità di capire che nel pensiero del mio io uccido Dio.
Sì.
Per darmi la possibilità. Può darsi, non è detto, perché non avviene automaticamente. Però Cristo muore per salvarmi, non per dannarmi, non per confermarmi nell'io, ma per darmi la possibilità di superare il mio io. Per farmi capire, perché io non sono convinto, io sono convinto che se penso a me io faccio il mio interesse. Mi spiego? Soltanto se Dio mi dà la possibilità di capire che invece pensando a me io mi distruggo, perché perdo la vita, avete ucciso l'autore della vostra vita, avete ucciso la vostra vita, che ho ucciso la mia vita, cioè ho ucciso il mio motivo di vita, la mia ragione di vita, mi spiego? Ecco, allora lì mi rendo conto che il mio io, ecco, è suicida. D'accordo?
Gesù dice che non ha potere di lui, quindi la sua morte è il mio io che ha ucciso il Cristo, ma è Cristo che si è offerto.
Certo, ma è quello che mi salva.
Sì.
Perché a un certo momento capisco che è lui che si è offerto per amore, mi spiego, non è che io abbia avuto la possibilità di farlo fuori, d'accordo?
Sì, sì.
Ecco, giusto.
Se credo veramente in lui, il mio io non può.
No, se credo veramente, guarda, ti tuffi in un mare. Ti tuffi in un mare.
Non si torna più indietro.
Ti tuffi in un mare. Perché tutta la tua vita è solo presa da questo, da questa meraviglia, capisci? Conoscere lui, conoscere Dio, perché è lui che opera tutto, dentro e fuori di me. Quindi conoscere lui, conoscere il suo pensiero, conoscere il suo fine, la sua intenzione, capisci? Partecipare del suo regno, ti meriti tutto quello, non pensi più a te. Capisci? E ti accorgi, lei è la meraviglia. Che ti accorgi che mentre prima credevi, se non penso a me qui muoio, ti accorgi che non pensare a me tu cominci veramente a vivere. Prima morivi pensando a te stessa. Mi spiego? Invece dimenticandoti cominci veramente a scoprire la vera vita. Dici, ma guarda com'è bello, hai capito? Maria Pia. Forza rida.
Il fatto che così vede benissimo le due opere di Dio, insomma, prima lui che parla e poi effettivamente non sei salvato. Non partecipi, quindi la risposta che l'uomo deve dare. E in più il fatto proprio che io sono compatibile col suo pensiero, quindi io non lo sento più parlare dal momento che mi sono separato da lui,
non sento più parlare. Anzi, sperimento l'assenza proprio, capito? Sperimento l'assenza. Prima sentivo parlare, adesso non lo sento più, capito? E c'è dove guarda, basta una parola sola, un pensiero solo, capito? Per perdere questo, capito? Questo ascolto. Niente.
È soltanto nel momento di assenza che noi tu.
Eh sì, certo, perché prima noi credevamo di essere noi, adesso noi cominciamo a sperimentare, capisci, che era la sua presenza che dava forza, che dava capacità, e noi crediamo magari, sono io che sono capace di volere, sono io che sono capace di lavorare, sono io che sono capace di intendere, sono io che sono capace qui, sono io che mi impegno, invece era tutto dato dalla presenza di Dio con te e tu non lo sapevi, tu potevi fare tante cose perché Dio era con te, Il giorno in cui tu cominci a capire che Dio non è con te, che tutte le cose dipendono da te, tu incominci a tremare di paura perché non arrivi più a fare questo, ti manca tutto. Capisci?
Ecco. Questa assenza qua è necessaria appunto perché capiamo che non siamo
un certo, noi siamo creature, quindi tutto quello che possiamo, che cosa hai tu che non abbia ricevuto? Non solo ricevuto, dico beh, l'ho ricevuto, me lo godo, no, stai attento, che tutto quello che tu hai ti è dato dalla presenza di Dio con te. E il giorno in cui tu prendi questa presenza di Dio, tu incominci a sperimentare il tuo niente, il tuo nulla, la tua impotenza, il tuo smarrimento, esperimenti solo più quello, esperimenti la non vita. Perché io credo di essere vivente, invece non sono vivente, la mia vita è soltanto data da Lui che era con me. Capisci? Amati. Perché il mio io incomincia a parlare, è il mio io che parla, lui lascia spazio al mio io, capito? Ora, siccome non ha niente a che fare col mio io, ecco, come il mio io parla, lui scompare. E allora io sento soltanto più le mie parole, non sento più le sue parole, io sento le mie parole. Per cui ci riempiamo tutto di parole, ma di parole del nostro io, mi spiego?
Sì, quando il nostro io accende.
Eh già, certo. D'accordo? Sì.
Questi annunci sono
momenti della nostra vita. Certo. Ma come capire questo? Nella giornata ci possono essere quasi
tutti questi momenti, no?
Cioè,
non sono momenti che succedono una volta per tutte, ma
succedono
tanti.
No, sono momenti che succedono una volta per tutte. Cioè, noi subiamo, diciamo così, perché durante la giornata avvenimenti più grossi, più piccoli, una cosa, ma arriva il momento in cui c'è il disastro proprio, capito? C'è il diluvio, hai capito? Questo.
C'è la tragedia.
Con cui non stai più su, non hai più motivo di vita, non c'è più niente che ti tenga su. È lì che si scopre proprio, mi spiego, che la mia vita dipende tutto da lui. Perché sì, ci sono gli alti e bassi che sono dati dall'amicizia di una persona più che di un'altra, presenza di incontro in una o l'altra, capito? Tanti motivi di vita, molteplicità di cose che ti tengono su, mi spiego, capito? Ma al centro di tutto c'era la concessione di Dio che era con me. Capito? Arriva un momento in cui lui viene tolto e tutto crolla, non c'è più niente che mi dia, capito? Né gioia di vivere, né luce, né volontà, perdo tutto, vengo paralizzato. Sì.
Se contro di me non può nulla è l'anticipazione che nel pensiero, nel suo pensiero, noi, cioè c'è solo lui. E quindi...
Che è lui che si concede. Per tutto che... Se noi non possiamo fare niente contro di lui, in certo facciamo tutto, è soltanto lui che si è concesso. Si è concesso il nostro nulla per far toccare con mano a noi il nostro nulla. Comprendi?
Ma questa necessità, no, di passare dal Cristo storico al pensiero di Dio dentro di noi, deve proprio passare attraverso la morte perché siamo in una situazione di peccato,
sì,
no?
Deve
perché
passare necessariamente.
Necessariamente. Perché
sì.
Se fossimo intelligenti ci farebbe passare.
Cioè, Adamo non doveva passare attraverso la morte del Cristo. Non era necessario. Capito? La morte è venuta dopo. Ma dal momento che avessi anche detto una parola sola, anche una semplice parola, mi spiego, non secondo Dio, già quella semplice parola mi avrebbe portato via e dovrei, per quella semplice parola, passato verso la morte di Cristo. Non so, è come, non so, ecco, una persona su cui, non so, io mi sono fidato moltissimo, mi spiego, a un certo punto delude, basta quella delusione, la piega solo in quella delusione, crolla tutto, capito? Ti è passato verso la morte di Cristo. Non sei, capito?
Sì, queste parole mi hanno fatto pensare ad altro che Gesù ha detto. Vi ha detto queste cose mentre mi trattengo ancora con voi. Uh-huh. Però là aveva promesso, ma verrà lo Spirito Santo. Uh-huh. Vi spiegherà tutto. Invece qui dice il nostro io.
Sì.
Però non vedo, pensavo che fosse, sono parole per ammonirci, per farci andare, ecco, a passare al suo pensiero, eccetera. Sì. Invece qui la mia dica, me ne va così. Non parlerò più molto con voi perché il vostro io
certo.
Si mette in mezzo. Ma certo. Come va questo?
Perché deve trionfare il nostro io deve trionfare. Perché soltanto trionfando prende coscienza, capisci, di quello che è, cioè del nulla che è.
Ecco, è necessario proprio questo.
È necessario. Sì. Cioè è necessario che Cristo muoia.
E muoia però
per dell'uomo.
Sì, che il nostro io l'ha ucciso.
Certo.
Ah, volevo chiedere. una cosa, allora se c'è una anche un avvenimento piccolo grande che ci sorprende, una prova che ci sorprende, perché non abbiamo interiorizzato tutte le parole di Gesù? Perché non ci dovrebbe essere più niente che ci sorprende.
Dio luce su tutto, anzi la parola di Dio mi anticipa l'avvenimento, me lo illumina prima ancora che avvenga, per cui l'avvenimento non ti sorprende.
Sì, ma proprio così come ci arriva non è chiaro, cioè noi lo aspettiamo.
Uno aspetta, sì, perché Gesù stesso dice che il Padre ama il Figlio e gli manifesta tutte le cose prima che avvengano, prima di farlo. Maria Vittoria. Niente?
No, è una cosa, non mi era chiaro.
Sì. Appunto perché non è chiaro, perché se è chiaro non hai bisogno di dire.
Non riesco a esprimere.
Ah, voi, sì, Cristo.
Mi fa pensare alla gratuità del dono di Dio, cioè del sì. Fatto che, inoltre che l'interesse per Dio deve essere anche purificato, cioè si può andare a Dio per tanti motivi e poi...
Ah, è certo, cioè noi dobbiamo capire che dobbiamo cercare Dio, cioè, però noi lo cerchiamo magari col pensiero inquinato, mi spiego, e allora Dio opera per disinquinare, per renderlo puro, perché soltanto quando il nostro pensiero diventa puro ha la possibilità, mi spiego, di concepire il problema della Madonna, di concepire, capito, il pensiero di Dio. Il concepimento avviene attraverso la purezza, capito? Purezza che vuol dire pensiero unico. Beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Ora, i puri di cuore, questa purezza di cuore, quello di purezza di mente, vuol dire semplicità, cioè unico pensiero. Quando noi invece abbiamo tanti pensieri, anche se c'è il pensiero di Dio, mi spiego, ecco, non possiamo arrivare al concepimento. E allora Dio opera, è tutto un processo di formazione, capito, per farci capire la condizione per arrivare a, capito, fare esperienza della sua presenza, perché poi la grande conoscenza di Dio si concretizza in un'esperienza della presenza di Dio. D'accordo?
Non parlerò più molto con voi, si potrebbe vedere anche, è inutile che continuo a parlare con voi finché non vi decidete a superare il vostro io.
Sì,
non tendiamo
le sue parole finiscono, le sue parole, concessione, certo, all'uomo finiscono.
Ma da quel momento è necessario questo superamento, perché certo, noi diventiamo figli solo quanto tutto quello che riceviamo lo riportiamo, certo, poi, sì, poi spiega il concetto.
Per cui c'è il momento di crisi, mi capisci? C'è il momento di crisi. Di crisi che sta proprio in questo superamento del nostro mondo,
sì, staccarsi dal mondo per entrare dalla terra per entrare nel cuore del cielo,
capisci? Perché lì c'è il punto critico della creatura, capisci?
È necessario che Cristo lasci lavorare su di sé,
certo, è necessario perché stanno prevalendo il nostro io, tocca con mano quel che è, che non è, che è niente. Perché fin tanto che noi siamo con Dio, noi ci confondiamo. E vi dico io sono, io credo di esserci. E non mi rendo mica conto che il mio io sono è dato dalla presenza del Dio in me. Perché io in realtà dovrei dire tu sei. E più io dico tu sei, e grido e canto tu sei, più io sono, ma io non sono non perché sono, mi spiego, perché dico tu sei. Capito? Ecco, vai.
Preannuncio le cose prima che avvengano, e quindi sta dicendo, ci sta proprio preannunciando che lui non si ferma più tanto quando c'è, lui sta, c'è un momento in cui c'è la sua presenza fisica in noi, poi se ne va. Quindi sta proprio preannunciando che è solo più breve il tempo in cui rimane con noi, dopodiché avverrà questo fatto grave, cioè del nostro io che prende la supremazia, diciamo così, no? Mentre lui non c'è più,
e resta solo.
E resta solo. E lì appunto comincia la famosa crisi, terribile, certo, crisi, no?
Certo.
Però se noi abbiamo accolto le parole precedenti non dobbiamo nemmeno temere, perché a questo punto.
Programmato.
Esatto.
Programmato.
Sì, programmato.
Ti capisco.
Tutto fine.
Non è indispensabile arrivare a quel punto.
Programmato. Se lo vedo programmato, capite? E no, il Signore stesso dice, io vi dico queste cose prima che avvengano, affinché siate fatti capaci, degni di scampare da questo. Non è detto. Ma Dio mica si diventa facile.
Con un ramo di intelligenza si dovrebbe.
Ecco, l'intelligenza, appunto. Siccome non siamo intelligenti, è lì. Ci vuole intelligenza. Finucci.
Quindi di fatto tutti passiamo attraverso questa esperienza del. dell'incapacità di volere, di amare, di capire, di applicarsi e di dedicarsi.
Certo, perché tutta questa capacità qui mi è data da lui con me. È lui che mi rende capace di questo. Perché la mia capacità non è mia, è sua.
Ecco, ma questa esperienza, quando Dio ci porta a parlare, il momento che stabilisce l'uno, quando cessa di parlare, cessa la concessione, ci troviamo di fronte a questo morto, no? Questo avviene con personaggio. E al momento che capiamo, lì si risorge, si riacquista l'errore, capiamo che la volontà viene da Dio, che tutto viene da Dio, e se ci dedichiamo a Dio...
No, capire, vabbè, io devo capire il significato della morte del Cristo. Morte a Cristo che si realizza, in cosa vuol dire morte? Morte vuol dire non parla più con me, assenza, assenza. Mi fico, io parlo e niente, nessuno risponde, chiuso, sono solo, capito? Io chiedo aiuto, nessuno mi aiuta, sono solo, tutto dipende solo, dipende solo più da me, dipende tutto da me, sono io che mi devo vegetare, sono io che devo parlare, sono io che devo pensare, sono io che devo scoprire, sono sempre io, non c'è l'altro, capito? Questo. Ecco, questa è l'esperienza della morte. Ora, devo capire il significato di questo. Ma non basta capire, perché capire vuol dire e capire che devo dimenticare me stesso, che devo morire me stesso. Morire me stesso vuol dire che devo io solo più per Dio. Allora la risurrezione avviene non in quanto io muoio me stesso, mi spiego? La risurrezione avviene in quanto mi occupo di Dio, mi dedico a Dio. Dedicandomi, perché allora dedicandomi a Dio io trovo la risurrezione del Cristo, ma dedicandomi a Dio, non morendo me stesso. Morendo me stesso è la condizione per dedicarmi, perché io non posso dedicarmi a Dio se penso a me, è logico, non posso pensare contemporaneamente a due cose.
E qui non è questione di tempo, ma questione di intensità.
Di intensità.
Quindi in un momento si muore, si risorge.
Nel campo del pensiero non c'è problema del tempo, il nostro pensiero è già eterno, ed è di fronte all'eterno. Nel campo del pensiero è questione di purezza, dedizione. Dedizione, totale dedizione a, oppure inquinamento, eccetera.
Sabato 21 febbraio 1981, presso casa di Cesano.
Capitolo 14, dal versetto 30 alla fine.
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Grazie. Tiziana, sul versetto 30.
Io non ci dovevo pensare che... Cioè, mi sono tornata su quella frase, egli non ha nessun potere su di me. E si riferisce al principe del mondo, al nano. E pensavo, perché Cristo era dispensato da quel certo? Non era sottoposto a questo, e lo vedevo legato alla frase, e leggevo la frase dopo che dice la visione che il mondo sappia che io amo il Padre, e subito leggendo quindi non ha nessun potere su di me, pensavo ma egli era figlio di Dio, quindi non aveva potere su di lui, però pensavo anche noi siamo figli di Dio, e allora
come vocazione,
ecco. E allora vedevo la differenza in questo. Noi siamo figli di Dio in Cristo, però forse non è una questione, cioè, vista da parte del Padre, da parte nostra, cioè, Cristo aveva la coscienza di essere
figlio. Sì, avanti.
Cioè, forse proprio questo, e pensavo meno, che a livello così di idea, io so di essere figlia di Dio di per sé, però non individualizzo un certo rapporto, pensiamo al rapporto che c'è tra un padre e un figlio, il rapporto del padre è quello di guidare, no? Nella vita al figlio, il rapporto del figlio è quello di essere tutto aperto, tutto attento a ciò che deve fare il padre, come abbiamo detto, Cristo non fa niente se non lo deve fare il padre, e pensavo che la maggior parte delle volte, secondo me, c'è questo arrivare nel mio rapporto con il Signore. Mi accorgo di essere statica, cioè forse noi per sentito dire o per riflessioni personali ci facciamo un'immagine di Dio, no? Un'immagine di Dio che però non è quella, cioè non voglio dire che non sia quella vera, magari in quel momento lì è vera, no? Però secondo me il rapporto con Dio rimarrà sempre una cosa nascosta, una cosa misteriosa.
Una cosa personale.
E tutte le volte che cioè, mi viene in mente
la storia della bambolina di Sara, che incontra il mare, dice ma c'è il mare, poi entra dentro, la bambolina di Sara che gira per la terra incontra il mare, e poi vuole scoprire cos'è il mare, allora gli chiede cos'è, il mare gli dice tu prova a entrare, sì, un po' avvicinarti a me, e così.
Capiamo.
Poi man mano che lei si avvicinava si accorgeva ad esempio che i piedi si scioglievano, eccetera, e continuava a dire non capisco cosa sei però, e poi finisce che un'onda la sommerge e lei diventa mare. E allora dice, ecco, adesso ho scoperto cos'è il mare, sono io il mare, adesso ho scoperto, adesso ci sono. Sì. E mi viene in mente che è così, no? Cioè la maggior parte delle volte io mi accosto, cioè non riesco ad avere un rapporto di, cioè, dinamico, nel senso che secondo me ci vuole molta fantasia, no? Molta fantasia nel senso molto responsabilità. Io tutte le volte penso che, non so, il Signore deve essere così, così, così. E magari nella preghiera o anche stando con lui nel pensiero mi accorgo che non è come me l'aspettavo. Cioè volevo dire, no? Come con le persone si individualizzano al posto, cioè non so, un bambino, non so, Alessandro, quando deve chiedere qualcosa non ci sa fare, non viene a chiedere a me, chiedere a Piero, a sua madre. Cioè.
Sì.
Io mi accorgo che invece in più delle volte, cioè magari mi creo un'idea di rapporto, no? Però non scendo nel rapporto proprio. E quindi non può avere quella forza che spinge Gesù a dire qui, ma bisogna che il mondo sappia che io ho un padre e faccio quello che fa la seconda. Forse la forza di seguire il Signore, no? Ma nelle cose concrete, nelle cose pratiche, cioè nella vita, viene dal fatto che tu, come senti Gesù, ha un'idea chiara di quello che è il suo rapporto col Padre.
Certo.
E lui agisce in funzione di questo amore che ha col Padre.
E dato che non scopre questa idea chiara che passa tra il padre e sé, non può agire, comprende? Ecco, è proprio da questa scoperta qui del rapporto che passa tra Dio e il nostro io. Cioè, fino a che non capiamo che lui ci chiama per nome, che noi siamo pensati, ma non pensati come massa, come creazioni, ma pensati personalmente, ognuno di noi, da Dio, non possiamo scoprirlo. Prima di tutto perché non siamo noi che definiamo Dio, ma è Dio che si definisce a noi. Cioè non siamo noi che diciamo, ah ho capito, tu sei questo. È Lui che dice a me quello che io sono e conoscendo quello che io sono, conosco quello che Lui è. Non so, comprende, ma è Lui che si rivela, è Lui che dice a me il suo nome. Non siamo noi che diamo Lui il suo nome, comprende? È Lui, ma questo deriva da un rapporto personale, e questo rapporto personale è una conseguenza di quel rapporto iniziale in cui noi riconosciamo che tutto è opera di Dio, tutto. Fino a che noi non riusciamo ad accettare che tutto è opera di Dio e quindi ad accogliere tutto quello che accade nella nostra giornata, nella nostra vita, in ogni istante, dalla mano di Dio, da Dio, che pensa a me, che mi sta chiamando per nome, che mi sta suggerendo quello che devo fare, che mi sta convogliando. Ecco, noi non possiamo scoprirci pensati, cioè figli. Non basta che dico io sono figlio di Dio. La figliolanza deriva dal conoscersi pensati da. Ma fin tanto che dico, sono io che penso, sono io che voglio, sono io che decido, io esco fuori, comprende? Mi metto fuori, cioè divento autonomo. No, guarda che tu sei creatura, in quanto creatura sei voluta da Dio, non sei stata voluta da Dio, sei voluta da Dio. E noi generalmente diciamo, sì, Dio mi ha voluto, Signore ti ringrazio che mi hai creato. Dio ti vuole. Se al mattino apriamo gli occhi, è Lui che ci vuole. E ogni istante, se possiamo pensare, se possiamo parlare, se possiamo agire, è Lui che ci vuole, che ci fa essere. Dobbiamo convincerci di questo rapporto qui. Noi dobbiamo sempre partire da Dio come principio. È Lui il principio. Ed essendo Lui il principio, Lui è il Padre. Ecco, e noi siamo una conseguenza della sua volontà, del suo pensiero. Non sono io, non dobbiamo dire sono io che... No, non sei tu che, è Lui che. Ecco, devo imparare dobbiamo cambiare la grammatica. Non vuol dire io sono, tu sei. No, tu sei, io sono. Comprende? Dobbiamo sempre partire dal tu, dall'altro. È l'altro che mi fa essere. Io sono perché l'altro è. Non l'altro è perché io sono. Comprende? Noi anche nel coniugare i verbi partiamo sempre da io. No, l'io è una conseguenza. Se metto prima io, allora metto, allora ecco, confondo, allora mi riesce difficile, perché sono io che devo definire Dio, allora mi accorgo che il rapporto, ecco, non è equo, non è, capisce, non è vero, non è autentico, e allora ci accorgiamo che stiamo girando a vuoto. No, ecco, bisogna stabilire sempre il rapporto. Dio dice, io sono il principio. Allora, ecco, noi dobbiamo sempre restare in questo. Io, tu sei il principio, non sono io il principio. Ma tu non sei il principio al principio, tu sei il principio di tutto e in tutto. Allora, se Dio è il principio, riconosciamolo sempre come il principio di tutto. Mi accade questo, è Dio il principio di questo. Mi accade quell'altro, è Dio il principio di questo. È sempre Dio. È Dio il principio di tutto. Allora, in conseguenza di questo, ci è facile scoprire noi come creature e noi poi come figli. Cioè, muoverti in conseguenza di... Cioè, Dio deve essere l'elemento motivante me. Non sono io che prima decido le ragioni di quello che devo fare, eccetera quanto, poi cerco presso Dio la giustificazione. No, prima cerca presso Dio, prima lasciati guidare da Dio. Mi spiego? Ecco, lasciati guidare da Dio scoprirai che tu sei creatura di Dio. Cioè Dio deve essere il principio motivante i nostri pensieri, le nostre parole, il nostro agire, il nostro vivere. Ma deve essere il principio motivante. Sì, noi generalmente ci lasciamo guidare, e già, prima, e poi le cerco presso Dio, e già, cioè, prima decidiamo noi, e poi cerchiamo presso Dio se quale valore possono avere, mi spiego? Ecco, allora noi siamo ancora su un rapporto sbagliato, perché noi viviamo per abitudine, viviamo di istinto, viviamo di sentimento, ci lasciamo guidare dalle creature, dalle impressioni che le creature lasciano su di noi. Quello che c'è l'altra volta, una creatura mi presta un piede, io reagisco malamente perché mi ha prestato un piede o perché mi ha offeso. Ecco, non richiedo la cosa da Dio, reagisco al piano di sentimentale. Allora qui sono creatura in modo autonomo, qui non siamo nella verità. Per essere nella verità dobbiamo sempre in tutto riconoscere Dio è il principio, Dio è il creatore, è Lui che è il principio a ogni cosa. Quindi se mi accade questo, c'è la mano di Dio, ecco, è il modo da poter dire la creatura, il figlio non può fare niente se non lo vede fare il padre. Anche quando pensiamo, non dobbiamo dire, anche quando ci raccogliamo, adesso sono io che mi raccolgo in preghiera, sono io che cerco di pensare a Dio. Non dire sei tu, dire senti invitato da Dio alla sua presenza, è Dio che ti sollecita a pensarlo. È Dio, non siamo noi che pensiamo. Quando noi pensiamo, ecco, noi crediamo di essere noi gli iniziatori delle cose. Adesso io decido di pensare Dio. No! Se ti salta in testa di pensare Dio, è qualcuno che ti sta chiamando. Se qualcuno mi viene e bussa alla porta, non dico sono io che ho bussato la porta, dico quel tale è venuto e ha bussato la porta. Allora, quando in noi si forma il desiderio di pensare Dio, di pregare, di raccogliersi in silenzio, non siamo noi, è Lui che bussa alla porta, è un altro. Lui bussa alla porta e chiama, e noi sentendoci chiamati, ecco, pensiamo. Ma dobbiamo sempre vederci mossi, il principio motore è Lui.
Ma e quando durante la giornata al pensiero di Dio si accavano altri pensieri? Però siamo noi, e quello che c'è dentro di noi che siamo.
Sì, ma vede, la molteplicità di pensieri è ancora causata dal fatto che noi siamo molto complicati, molto pasticciati, molto confusi. Allora, ecco, noi siamo instabili. Siamo incapaci di restare nel principio, perché la vita sta nel ridursi ad un elemento molto semplice, cioè nel riportare sempre tutto al principio. La vita sta in un amore unico, in un amore semplice, beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Ma la purezza di cuore è semplicità soprattutto di mente, e avere è una cosa unica necessaria davanti ai nostri occhi, un unico fine. Allora la vita si semplifica molto, Ecco, è questa verginità di mente che io dico, comprende, questa semplicità che diventa una grande capacità in noi, perché la Vergine diventa capace di concepire. Noi invece diventiamo sterili proprio perché diventiamo molto confusi, molto pasticciati, capite? Noi siamo molto incostanti, saltiamo da un pensiero all'altro, siamo superficiali in tutto, ci lasciamo guidare da sentimenti e non ci riportiamo sempre al principio. Non ricollegandoci in continuazione con il principio, con Dio, con colui che è, noi in certo momento ci ricordiamo che siamo in balia di tutto. Capite? In balia degli eventi, in balia delle creature, ci lasciamo sovraccaricare delle paure, ma adesso come succederà, oppure di questo, di un'altra, mi devo dar da fare perché un'altra, a un certo momento siamo in un groviglio da cui non usciamo più. Tutto perché? Ma mi sono dimenticato di Dio. Comprendo? Ora, Dio, essendo molto semplice, è principio di semplificazione della nostra vita, soprattutto di semplificazione dei nostri pensieri, ma chiede a noi questo riconoscimento. Ora, non sei tu che ti sei fatto, vero? È lui, sono io che ti faccio, lasciati fare. Non sei tu che pensi, sono io che ti penso, lasciati pensare. Comprende? Ecco, noi dobbiamo... E se riconosciamo di essere molto confusi, molto incerti, Signore, guarda quanti nomi, quante facce ho io, ecco, aiutami a semplificarti, aiutami a ricordarti sempre di più, capisci? Ecco, bisogna che ci sia in noi questo continuo riportare ogni cosa, però, a Lui. Ecco, bisogna avere sempre questo punto fisso di riferimento. Non siamo noi che ci siamo fatti, non siamo noi che abbiamo fatto l'universo, è un altro. Ma se un altro... Ecco, riporta tutto a Lui, riconoscilo in tutte le cose, in tutto quello che ti accade ed in tutto quello che fai.
Però mi condiziono tantissimo anche nella famiglia, il tuo atteggiamento mi porta, cioè, come vuoi porti nei confronti di Dio, magari in una giornata, nella famiglia. Io mi accorgo che mi condiziono tantissimo, ad esempio, se in quella giornata magari ho detto qualcosa, ho parlato con qualcuno di certe cose, magari anche di Dio, ma sono di condizione tantissima. E magari certe volte ho pensato, in questo momento forse io queste cose le ho nella testa, perché mi sono andate memorizzate nel fatto che ho parlato con qualcuno,
sì.
Però non le ho dentro come evidente
come vita.
E quindi, appunto, come prima, no? Mi porti davanti a Dio con degli schemi fissi, no? Che tu in quel giorno lo devi trovare così, magari lo devi trovare come il proprio, lo devi trovare come la morte, magari invece quel giorno lo senti arido, lo senti e allora ti scontri con questa cosa, no? Con la specificità della tua, così,
ma certo,
del tuo posto di quante cose e l'amore di Dio che è una cosa straordinaria, che non si ferma mai, no?
Certo, ma per questo è così. Bisogna uscire da quelli che sono i nostri schemi e lasciare che sia Lui a guidarci. Cioè bisogna avere quella semplicità del bambino che aspetta tutto. Anche, ecco, anche la conoscenza, capisci? Anche la conoscenza di chi è Dio, noi la dobbiamo ricevere da Dio. Quindi direi, dobbiamo offrirci al Signore con quella semplicità di quel bambino. Signore, io non so fare niente. Guidami tu, ispirami tu, fammi pensare tu, anche quello che tu sei. Non so chi tu sia, eccetera. E allora Lui poco per volta ci, capisce, guida i nostri pensieri, ma bisogna avere quella semplicità, non so come dire, capisce? Ecco, certo, anche gli incontri che noi possiamo avere con persone, eccetera, in quanto avvengono, sono voluti da Dio. L'importante è ricevere da Dio, non ricevere dalla creatura. Ecco, se ho avuto quell'incontro, se mi è stato possibile oggi, magari, non so, fermarmi a leggere una lettura, eccetera, non sono io che ho avuto quell'incontro, non sono io, è Dio che mi ha fatto la grazia di quell'incontro, che attraverso quella creatura mi ha mandato questo, attraverso quel libro, attraverso quel pensiero, ecco, ha raccolto la mia anima dispersa, capite qua? Mi ha raccolto in un suo pensiero. Ma dobbiamo vedere tutto come dono progressivo di Dio. È Lui che in tutte le cose sta guardando noi, sta pensando a noi, sta guidando noi. E guardando e parlando con noi ci sta costruendo, nella semplicità di ciò che Egli è, nella sua verità. Fino alla consapevolezza che Lui è tutto e noi siamo niente.
Cioè, io lo riconosco, cioè, sono convintissima di questa cosa, però poi non ti trovi nelle cose pratiche, no?
magari delle difficoltà che hai che vuoi superare, che vuoi superare. Che vuoi superare sempre io che vuoi superare.
Età.
Cioè, di per sé, non so, sono persone che hanno potuto pensare che già il pensare di avere la volontà di voler cambiare quella cosa non puoi sbagliare.
No, ecco, prima di tutto, prima di voler cambiare, direi dove cercare di intenderla. Di intendere il significato di quello che Dio mi vuol dire attraverso quella cosa. Che cosa Dio mi vuol significare attraverso quella cosa, quell'avvenimento, quell'avvenimento. Cioè noi siamo chiamati, direi, più a capire che a cambiare le cose. Dio non ci dice devi cambiare il mondo. Dio ci invita a capire la lezione che Lui dà a noi, a me o ad ognuno di me, ad ognuno di noi personalmente, attraverso il mondo. I fatti che Lui fa venire o ci fa arrivare, le nozioni, le notizie stesse, sono tutte parole sue, lezioni di vita per noi. Ora, la prima cosa, ha detto, è Dio che parla. In tutte le cose, siccome Lui è il creatore, in tutte le cose Lui sta parlando. E Lui sta parlando personalmente ad ognuno di noi. Ma allora, Signore, che cosa mi vuoi dire? Ora, Lui mica ci sta narrando fatti storici, mica ci sta narrando, non so, eventi di altri popoli o che so. Lui ci sta parlando di sé in tutto, per insegnare a noi, ecco, ciò che Egli è, in modo che impariamo a vivere nella sua verità. Allora, in tutti gli avvenimenti, grandi o piccoli, vero, che avvengono nel mio mondo, nella sfera del mio mondo, ha detto l'altra volta che noi siamo nell'aula, in un'aula, siamo a scuola di Dio, e Dio è il Maestro, che sta parlando a noi in tutto. Allora, in tutte le cose che avvengono, sempre dobbiamo chiederci, Signore, che cosa mi dici di te in questo? Ecco, anche se la cosa non mi garba, anche se questa cosa che non va adesso la cambia, non è il momento, c'è una parola di Dio, e anche mi tu devi capire, poi dopo eventualmente cambierai la cosa, ma prima cerca, è il famoso motore di una macchina che non funziona. Se io non sono pratico di macchine e vedo che la mia macchina non funziona, mi ricarico la vessi, e non ci metto le mani dentro, perché la rovino di più. Ora, pensiamo che tutti gli avvenimenti sono un motore di una macchina, e noi ci mettiamo sempre le mani, ah, questa cosa non la cambia. Momento, aspetta il meccanico, perché noi stiamo guastando tutto così. Cerca prima di tutto di intendere, di capire come funzionano le cose. Cioè, quale lezione Dio ti vuol dare attraverso questo avvenimento, attraverso questo fatto, attraverso questa cosa. Comprendo? Cioè, direi, quella è l'anima di tutto. Poi, ovviamente, il Signore ci permette di operare, di fare qualcosa, eccetera, quanto, capisci? Perché anche quella è una lezione. Facendoci fare come il bambino, non so, a un certo momento, però, può fare qualche cosa, perché il papà gli lascia fare qualche cosa. Più delle volte guasta, rovina, però, anche rovinando, riceve qualche lezione. E impara e matura. Quindi Dio ci lascia fare anche tante cose, però ci dice, guarda che la lezione principale è questa, tu devi cercare di capire il significato delle cose che io faccio. La lezione è tutto. Cioè bisogna che in noi ci sia questa preoccupazione qui, questa attenzione, che è l'attenzione proprio dell'essere, della creatura che è consapevole di trovarsi alla presenza di un Dio che la sta facendo e che la sta educando alla vita eterna.
A interrogarmi su ciò che il Signore vuole dire attraverso un fatto, attraverso qualcosa, ho sempre paura. Cioè, ho sempre paura che la mia risposta sia una risposta che
sia sua.
Sì. E quindi non so mai dire se ciò che sento è
come, appunto, è appunto. Certo. Ma quello rivela appunto la nostra complicazione, per cui, vedete, noi... Quello deriva dal fatto che noi siamo ancora molto complicati perché confondiamo il pensiero di Dio col pensiero nostro, confondiamo la volontà di Dio con la volontà nostra, confondiamo, capisci, le lezioni di Dio con le nostre lezioni, con le nostre parole, le parole di Dio con la nostra parola. Questo deriva appunto dal fatto che noi siamo ancora molto confusi, cioè non siamo ancora arrivati a quella semplicità di creatura che riceve tutto da Dio. A un certo momento, ecco, Dio ci sta conducendo a quella semplicità tale per cui non confondiamo più i suoi pensieri con i nostri pensieri, le sue parole con le nostre parole, le sue lezioni con le nostre lezioni. Si capisce fin tanto che noi siamo confusi, per cui noi, logico, siccome diventiamo figli delle nostre opere, se noi parliamo a vanvera, a un certo momento noi sentiamo dentro di noi le nostre parole, non sentiamo più le parole di Dio. vediamo le nostre azioni, non vediamo più l'azione di Dio. Se noi agiamo senza tener conto di Dio, e noi subiamo su di noi le conseguenze delle azioni sbagliate che facciamo. Bisogna imparare sempre tutto a rapportare tutto a Dio. Allora, cioè ad essere, come dicevo prima, ad essere motivati da Dio, mossi da Dio. Allora poche volte in noi si fa una grande semplicità, non confondiamo più il pensiero della creatura con il pensiero di Dio. Come dico, con molta facilità dico io penso, e non ci accorgiamo dell'errore grave che facciamo. È Dio che mi fa pensare. Capisci?
Ecco. Cioè, e poi mi accorgo che le interpretazioni che do io infatti, magari un certo fatto che mi è scomodo, non mi dà fastidio, eccetera, allora mi do una certa interpretazione. Poi mi punto e dico, adesso questo fatto lo devo cambiare perché non mi va, mi scomodo, eccetera. Mi accorgo proprio quando si chiama all'ultimo giorno. Spostare il cavolo, uno destra, l'altro sinistra, il cavolo non si muoveva mai. Ecco, io mi sento nella stessa situazione, no? Cioè, la volontà di spostare questa cosa, ma come se io tirassi da una parte e sento che invece il Signore tira tutto da un'altra parte, e allora il cavolo resta lì e non si muove. E quindi, cioè, è da quello che poi magari mi accorgo con l'interpretazione che avevo detto io della cosa.
Sì, ma siamo sempre lì, fintanto che sono io che interpreto, sono io l'altra, non ci siamo. Bisogna che in noi si formi proprio questa consapevolezza dell'interpretazione che Dio dà alle sue opere. Perché Dio è colui che opera e Dio è anche colui che spiega a noi le sue opere. Per cui lui dice, tu devi accogliere tutto da me, ma devi ancora guardare a me per ricevere da me la spiegazione di quello che ho fatto o di quello che ti dico. Lui è colui che parla, ma è anche lui che spiega a noi le sue parole. E bisogna sempre guardare a lui, bisogna guardare a lui per ricevere le cose, per riceverle da lui, perché tutti gli avvenimenti vengono da lui, perché se non le ricevo da lui, le ricevo dalle creature. Allora comincio a prendere a calci uno, a calci l'altro, oppure mi esalto su di uno piuttosto che su di l'altro, per cui da una parte mi esalto, capisci, eccetera, oh, questa qui è una persona ottima, eccetera, l'altro invece lo considero un delinquente, eccetera, ecco, ma tutto perché in funzione, vedo tanto le creature. Ed è tutto sbagliato, perché una cosa mi è simpatica e l'altra mi è antipatica, questo è buono e quell'altro è cattivo, e giudico in continuazione. E allora non vedo più Dio, vedo gli uomini, vedo le creature. E certamente mi accorgo di introdurmi un groviglio da cui non esco più, di confusione, di tenebre. Ecco, no, è Dio che opera in tutto ed è Dio che sta parlando con te. Però, allora, se è Dio che sta parlando con te, è Dio che sta operando in te, ecco, tu accetta tutto da Dio. Prima di tutto, sia quello che piace, sia quello che non ti piace, sia quello che è buono, sia quello che è cattivo, accetta tutto da Dio. Cerca poi presso Dio, da Dio, l'interpretazione, la lezione di quello che Dio ha voluto significare a te attraverso quel fatto lì. Può darsi che Dio taccia, che non te lo dica, aspetti. E quello è anche un segno della nostra povertà. Dio molte volte si fa toccare con mano, perché magari noi crediamo, Signore, 5 minuti di tempo dammi la tua risposta. Cioè, ecco, lui ti fa aspettare 5 anni. Comprende? Ecco, perché ovviamente lui sta formando la nostra anima, però anche la consapevolezza della nostra povertà, della nostra incapacità di intendere le lezioni di Dio, anche questa è una cosa buona, è positivo. Quindi non dobbiamo essere noi ad interpretare le lezioni di Dio, dobbiamo aspettare da Dio, dallo Spirito di Dio le sue lezioni. Ecco per cui dobbiamo abituarci molto con il Vangelo, con le parole, con il sillabario, perché proprio attraverso il Vangelo, cioè le parole che lui ha detto tra noi e che ha spiegato, in cui ha rivelato le sue intenzioni, parabole, dà a noi la capacità poco per volta, ecco, di acquistare quella semplicità in cui si ascolta lui. Non si ascolta noi, che noi ci divertiamo ad ascoltare noi stessi o ad ascoltare gli altri. Dobbiamo imparare invece ad ascoltare Dio in tutto, perché effettivamente è Lui che parla in tutto, non sono le creature sono degli strumenti attraverso i quali Lui parla. Non posso dire il tale, ecco Signore, la giornata mi è andata male perché ho incontrato il tale stamattina, eccetera, che mi ha fatto uno sgorbio. Ecco, e il Signore un giorno mi dirà, non era il tale, tu non hai capito, ero io. Ma se io ricevevo la lezione da lui, la mia giornata era molto diversa.
anche se era, se era una lezione dura, severa, anche se lui mi rimproverava, ma la cosa era tutta diversa. È molto diverso sentirsi pensati dal fatto di sentirsi ignorati. Ora noi siamo sempre pensati da Dio, siamo sempre conosciuti da Dio, non siamo ignorati da Dio. Ora l'importante è, ecco, mantenere questo rapporto qui. Dio è il creatore, tu sei la creatura. Mantenti come creatore, riconosci in tutto il tuo creatore, in tutto, la creazione continua. Dio ogni giorno crea, Dio ogni giorno parla con ognuno di noi. Parliamo noi che siamo creature, non vuole che sia Lui a parlare, che è il creatore. Quindi se Lui che è creatore ha dato a noi la capacità, la possibilità di parlare tra noi, di significarci il nostro pensiero, per quanto misero, povero sia, ha molto maggior ragione Lui che è il creatore, significa a noi il suo pensiero. Ecco, siamo noi che ci confondiamo, capisci, con le nostre stesse parole. Ci facciamo male, diciamo, con le nostre stesse mani. Ecco, perché ci fermiamo soltanto all'apparenza delle cose, anziché, ecco, riportare sempre tutte le cose a Dio, riferire tutte le cose a Dio.
Però, cioè, molte volte, no? Noi compiamo un'azione, facciamo un gesto, che poi risulta vano, risulta sbagliato, no? Allora, molte volte, uno pensa... forse il Signore qua ha voluto dirmi una determinata cosa,
certo,
spiegare. Però magari due giorni dopo compie lo stesso gesto e non succede niente. E cioè, a un certo punto, se uno non ha una preghiera forte dietro, non ha un momento di silenzio quotidiano veramente, non riesce più a capire veramente determinate cose, perché cioè io per esempio oggi ho avuto un atto di, non so, di orgoglio, no? Volevo dimostrare che ero il migliore di tutti in una determinata cosa e sono risultato il migliore di tutti e il Signore non mi ha punito. Però mentre io volevo risultare il migliore di tutti, dicevo vedrai che invece adesso sarai il peggiore, e invece sono risultato il migliore. E probabilmente questa era
la pregatura
maggiore,
la pregatura, la pregatura peggiore, la lezione peggiore, perché il fatto stesso già, ecco, di sapere io sono il migliore,
no, è il migliore in quella determinata cosa,
lo so, ma è già la lezione di Dio, è lì, né? Perché io mi aspettavo una lezione magari di Dio e Dio invece ha confermato il mio errore, scusate il termine, mi spiego, ha confermato il mio errore,
mi ha confuso
di più. Noi abbiamo bisogno di toccare con mano che non siamo il migliore. Noi abbiamo bisogno di toccare con mano che quando tu ti credi qualcuno sei niente, sei meno che niente, perché proprio l'inizio della sapienza è proprio il constatare che non siamo noi i migliori, che noi siamo niente, che abbiamo bisogno di tutto.
Ma in fondo lui aveva già capito la lezione prima che succedesse, no?
Lo sapeva già.
Immediatamente si aspettava la risposta. Quindi,
invece la risposta
è
diversa.
Anche se si è risultato il primo, non è
comunque, certamente no, comunque è giusto quello che ha detto, cioè che bisogna che alle nostre spalle ci sia tanta preghiera per poter intendere le lezioni di Dio. Più c'è della preghiera, più del silenzio, più è facile, perché Dio rivela il suo spirito ai suoi amici. Cioè più diventiamo amici di Dio e più è facile, ma anche tra noi, più siamo amici e più ci è facile intenderci. Quando invece siamo lontani diventa molto difficile, bisogna urlare e poi non ci capiamo ancora. E quando invece siamo amici, allora basta un piccolo cenno, eccetera, ci capiamo tutto. Ora, quello è anche quella è lezione. Ecco, divento tanto amico di Dio. Più diventi amico di Dio, più ti sarà facile capire le lezioni di Dio. Anche quando quando tu ti aspetteresti da Dio una certa lezione, invece tieni tutto al rovescio. Magari tu credi, qui Dio non mi doveva provare, invece mi ha provato. C'è una lezione anche lì. Magari il Signore, come giustamente qui dice, il principe di questo mondo non ha niente a che fare con me, e tanto però lo lascia venire. Ma come mai, se non sei tu il padrone dell'universo, e perché lasci venire il principe di questo mondo? Perché lasci non fare le tenebre? Ecco, perché a un certo momento ti mettono in croce, tu muori, va bene, e gli altri hanno ragione. Ecco, perché non fai trionfare? Capisce? E lui ha tutta la possibilità di trionfare. E perché questo? Quello lo dice, affinché il mondo sappia che io amo il Padre. E affinché si riveli il vero grande amore. Per cui, ecco, io lascio a un certo momento trionfare l'uomo al posto di Dio, affinché l'uomo capisca, ecco, capisca l'amore del Padre. Ecco, molte volte il Signore lascia fare a noi quello che vogliamo noi, affinché noi sperimentiamo.
ecco, di farci toccare con mano l'amore di Dio. Ecco. Perché magari non siamo intelligenti, non siamo capaci di capire senza sperimentare. Ecco, il Signore Pio dice: guarda che il fuoco brucia, non toccare, guarda che il fuoco brucia. Allora, io voglio toccare, tocca. Ma Signore, mi sono bruciato, te l'avevo detto. Ecco. E l'ascia, ecco. Lui però ci aveva avvisati, ecco, la parola l'aveva detto. Quindi tutte le parole di Dio ce lo dicono in anticipo. Ecco, comportati così, vedrai che avrai la luce dentro di te, comportati così, vedrai che la vita ti sarà sempre. E noi no, a un certo momento restiamo bruciati. Ma anche questo, il Signore lascia che noi sperimentiamo le cose. Perché ci convinciamo, ecco, dei nostri sbagli e ci convinciamo della sua verità. Se noi non potessimo mai sbagliare, e noi non ci convinceremmo della sua verità. Invece proprio sbagliando, a un certo momento, forse ti batte il muro, ti spacchi la testa. Ecco, la testa si è spaccata, hai capito che non devi battere? Ecco. E a poco volta noi capiamo come bisogna vivere con le cose di Dio.
Poi volevo chiedere un'altra cosa, cioè nella preghiera, no? A me capita molto spesso di ricercare proprio la sapienza, no? Nelle situazioni della giornata, perché secondo me, cioè come dice lei, noi se volessimo non è detto che dobbiamo vivere in questa società, no? Però io per adesso vivo in questa società, quindi mettiamo al giorno, posso dedicare un'ora per la preghiera, se poi è veramente preghiera comunque. Le altre 23 ore, diciamo, devo dedicarle a vivere in una società che ogni attimo mi propone determinate situazioni. Secondo lei è giusto, cioè non dico in tutte perché non ci riuscirò assolutamente, però in alcune situazioni, anche solo sull'attimo, chiedere la sapienza di come comportarsi. Cioè, se uno ti fa un affronto, no? Perché capita anche durante... ti fa un affronto, cioè tu... Se hai pregato veramente e chiedi
aiuto
nel senso cosa devo fare, cosa faresti tu qui?
Sì.
Cioè è giusto, certo, è giusto
che cioè... tutto quello che noi facciamo, anche con tutta la nostra confusione, la nostra povertà, ma facciamo nei riguardi di Dio, cioè rivolgendoci a Dio, in un modo o nell'altro, ecco, ci ritorna qualcosa di buono. Ma l'importante è stabilire sempre un rapporto con Dio. Anche se poi dopo sbagliamo non importa niente, però ecco, accetta tutto da Dio, invoca l'aiuto di Dio che ti illumini perché tu ti sai comportare bene, cioè, a poco per volta si forma in te quella capacità tale da lasciarti guidare dallo Spirito di Dio in tutto, perché bisogna arrivare al punto da lasciarti guidare dallo Spirito di Dio in tutto, perché effettivamente è Lui che guida in tutto. Però siccome Lui non è un essere che agisce con degli schiavi, perché è logico, per Lui è facilissimo guidare un animale, guidare, hai capito? Con l'uomo no. Con l'uomo Lui agisce, vuole che l'uomo agisca consapevolmente, cioè cosciente di quello che vuole. E allora per questo ti lascia sbagliare tanto. L'animale non lascia mica sbagliare tanto. Ma Dio non ci tratta come animale, Dio non ci tratta come schiavi. Ecco, Dio ci tratta come creature consapevoli chiamate a diventare Suoi figli. Quindi vuole questa piena consapevolezza, vuole cioè che noi quando vogliamo una cosa la vogliamo consapevolmente. Per cui se amiamo Lui, vogliamo Lui, Lui non vuole che noi lo amiamo, mi spiego, così perché per la paura, perché Lui... No! Lui vuole che lo amiamo per ciò che Egli è, per la verità che Egli è. Ecco, cose diverse no. E quindi allora, tutto quello che noi facciamo, ecco, in rapporto con Dio, in cui stabiliamo un rapporto con Dio, tutto questo, poco per volta, ci educa, perché vuol dire che lo teniamo presente. E allora poco per volta ci educa a questa amicizia con Lui, a questo interrogare Lui, a questo lasciarci interrogare, perché è più importante lasciarci interrogare da Lui che interrogare noi Lui. E Lui effettivamente è un essere che in continuazione ci interroga. Chi sono io per te? Secondo te, ecco, ma in continuazione, che posto dai a me in te, nella tua vita? Così perché dai tanto posto alle creature, alla società, eccetera? E poco posto così a me. Forse è la società che ti ha fatto o è Dio che ti ha fatto? È la società che ti mantiene in vita o è Dio che ti mantiene in vita? È più importante Dio o è più importante l'uomo? E allora in continuazione ci interroga. Se noi siamo attenti, ci sentiamo interrogati, è più importante la sua interrogazione che la nostra. E a poco per volta Lui, ecco, interrogandoci, magari ci mette in crisi, ma però ci muove. L'importante è non ritenerci autonomi, non agire così, ecco, senza mai tenerlo presente. E allora a poco a poco si forma la luce in noi, si forma questa consapevolezza. Quindi interrogarlo, anche come dico, in qualunque cosa, anche se siamo su piani sbagliati, bene, lui può tirarsi fuori anche dei piani sbagliati, ma interrogalo sempre.
Poi volevo chiedere un'ultima cosa, cioè il fatto di alimentare la preghiera, no? Cioè io molte volte mi sto accorgendo che quando sono lì, cioè, penso, no, voglio stare con te, voglio... Però poi, non avendo, ma non dico non avendo letto niente, non avendo, però non avendo spunti, non avendo, è anche più difficile, no, rimanere,
certo.
Perché io mi sono prefissato un'ora, rimanere un'ora lì,
certo.
È difficile perché certo. Non hai germogli, non hai niente, invece se uno, non so, comincia a leggere qualche libro su determinate cose, o soprattutto leggere il Vangelo, non so, secondo me, cioè
anche quello, ma certo, ma anche quello insegna a noi che cosa? Che noi da soli non siamo capaci a pregare. Abbiamo bisogno, ora, il pregare è essenzialmente un ascoltare lui. Ecco, ma bisogna che lui semi in noi qualche cosa. Ora, prendo che dico, sono io che prego, no, guarda, guarda che è anche lui che ti insegna a pregare, come è lui che ti insegna a pensare. Ecco, così, allora lascia che lui semini in te qualche cosa. E quando semina in te qualcosa, abbi l'animo disponibile alla preghiera, perché pregare vuol soprattutto, ecco, vuol dire fermarsi a meditare su qualche cosa che Dio ha seminato in noi, o su qualche interrogazione che Lui ci ha posto. Ecco, allora l'anima diventa feconda, perché porta in sé un seme, ma chi ha seminato è Dio, chi semina deve essere Dio. Allora, ecco, il Signore mi ha fatto arrivare questo, chissà cosa mi vuol dire, ma questo comincia ad entrare preghiera, questo comincia ad entrare preghiera. Quando mi fermo per interrogare il Signore, che cosa mi hai voluto dire? Ma questo è già entrare nella preghiera. Ecco, ma però bisogna che il seme mi arrivi da Dio. Se il seme mi arriva da Dio è fecondo. Se il seme arriva da me, mi spiego, diventa sterile. Allora io sì, faccio l'ora di preghiera perché devo fare l'ora di preghiera, ma sono vuoto come una zucca.
A parte che secondo me è importante lo stesso, cioè anche il fatto di essere lì vuoto come una zucca, però essere lì vuoto.
Anche quello è importante, cioè, dico quello... tutto quello che diamo a Dio ha un suo valore, tutto. Anche un semplice bicchiere d'acqua, che noi lo diamo, a un povero qualcosa, per Dio ha un suo valore infinito, tutto. Quindi anche l'ora di preghiera, anche se è vuota come una zucca, faccio l'ora di preghiera, quindi mi cerco di mantenermi in rapporto con Dio, anche questo ha il suo valore. Mi spiego la sua importanza, tutto. Però, come dico, anche l'esperimentare la nostra sterilità, la nostra incapacità, ecco, l'infecondità del nostro tempo di preghiera, anche questo è lezione di Dio, per dire a noi, guarda che se io non semino in te, tu da solo non sei fecondo, la tua terra non è feconda. La terra, perché possa produrre, bisogna seminarla. Bisogna che ci sia il seme. Ora, chi mette i semi è Dio. E allora ecco che dobbiamo sempre accostarci, vero, alla parola di Dio, eccetera, in modo da portare in noi qualche cosa. Ma il seminatore è Lui. Cioè, in tutto noi dobbiamo convincerci che il principio di tutto è Lui. Il principio del nostro pensare, del nostro pregare, della nostra vita, di tutto, della nostra liberazione. Perché anche se ti senti, non so, immerso nelle tenebre, nella confusione, nella notte, hai sempre la possibilità di rivolgerti a Dio. Perché Dio è sempre con te. Noi possiamo essere lontanissimi da Dio, perché nei rapporti fisici chi è vicino all'altro, anche l'altro è vicino a quello. Nei rapporti spirituali no. Nei rapporti spirituali uno può essere vicinissimo all'altro, l'altro essere lontanissimo. Ecco. Ora, Dio è sempre, perché Dio è sempre presente dappertutto, quindi Dio è vicinissimo a noi, anche quando non siamo nel pieno del male. Dio è vicinissimo, Dio non ci abbandona mai. Se abbandonasse noi spariremmo. Quindi Dio è sempre vicino a noi. Essendo vicino a noi, dà a noi la possibilità di pensarlo sempre, anche quando fossimo immersi nel male, anche quando noi siamo aridi, ma abbiamo la possibilità di pensarlo. Ora dico, in qualunque posto tu ti trovi, in qualunque luogo, forse anche in bordello, eccetera, un'altra, però hai la possibilità di pensare Dio. E allora pensa, Dio ti trarrà fuori. Ecco, quanto più noi ti rivolgiamo a Lui, dalla nostra notte, dalla nostra confusione, e Lui ci tira fuori, a un certo momento può sorgere l'alba. Ma bisogna sempre sapere questo. Ora, che Lui sia presente dappertutto, mi spiego, e non c'è possibilità di dubbio, perché essendo Dio è presente dappertutto. Tutto ciò che esiste è voluto da lui. Quindi qualunque luogo io vada, eccetera, vada, certamente c'è. Quindi ho la possibilità, anche se non lo sento, anche se ritengo che per il mio errore che lui sia lontanissimo, lui è presente. Allora tu lo puoi pensare. E se lo puoi pensare, ecco, hai un punto d'appoggio per tirarti su. Ma ritorniamo al versetto.
Gesù qui annuncia il suo silenzio, no? La sua morte per opera nostra.
Non parlerò più molto con voi.
Con voi?
Non parlerò più molto con voi. Ora, abbiamo sempre detto che lui parla sempre.
Con voi? Cioè, parlerò solo più per poco, no?
Cioè,
poi non più.
Infatti è andato in luoghi e dice, non sempre avrete me. Ma come? Abbiamo detto un momento che lui è dappertutto.
Ah.
E poi dice, non sempre avrete me. Non parlerò più molto con voi. E come?
Lui parla sempre.
Eppure lui parla sempre.
Ma appunto dice perché viene il principe del mondo, perché siamo noi che lo mettiamo a tacere, cioè non è che lui non parli più. Il difetto è in noi.
Il difetto è in noi,
no?
Certamente.
Cioè annuncia la morte per opera nostra.
Certamente.
Quindi siamo noi che non lo sentiamo.
Siamo noi che certamente sperimentiamo, noi sperimentiamo l'assenza.
Lui è, ecco.
Quando noi, ecco, facciamo qualcosa di nostra iniziativa, quando noi agiamo autonomamente senza tener conto di lui, allora sperimentiamo l'assenza. Non lo sentiamo più. Ma come mai? Ieri eccetera, eccetera, adesso non sento più niente. Come mai? Ecco, e c'è un prodotto tuo, è qualcosa di te. E allora ha creato la distanza. Perché le distanze tra noi e Dio non sono opera di Dio. Dio, ho detto, è presente dappertutto, quindi lui è vicinissimo, sempre. Eppure noi siamo distanti. E che cosa crea queste distanze? Sono i nostri pensieri, ecco, sono le nostre parole, sono le nostre azioni. Quando non sono motivate da lui, quando non derivano da lui, quindi quando noi agiamo superficialmente, sentimentalmente, quando noi rispondiamo secondo il pensiero del nostro io, eccetera, questo crea delle distanze in noi, tra noi e Dio, mi spiego? Non tra Dio e noi, perché lui parla anche nel nostro male, ma noi non lo sentiamo più. Ecco, allora ecco perché viene il principe di questo mondo, capisci? Ecco, è il nostro io che parla. Ma come mai il tuo io parla? Signore, io sento soltanto me stesso, io vedo soltanto più il mio io attorno a me, invece di vedere te, a un certo punto vediamo soltanto il nostro io. Ma come mai? Non sei tu che fai tutte le cose, perché vedo me stesso? Ecco, penso alle creature e vedo il mio io. Guardo i fatti e vedo me stesso. E in continuazione penso sempre, a un certo punto siamo talmente ossessionati che non riusciamo più a liberarci dal pensiero del nostro io. Allora magari la cosa più stupida, eccetera, quanta ci rintrona nella mente dal mattino alla sera. E non riusciamo più ad avere un pensiero, capisci, che ci elevi. Come mai questo? Ecco, capisci? E il fatto è che abbiamo lasciato parlare il nostro io. E noi diventiamo figli delle nostre azioni. Perché se noi facciamo cose di Dio, diventiamo figli di Dio. Ma se noi facciamo cose del nostro io, diventiamo figli del nostro io. E questo ci porta molto lontano da Dio, Capisci? Ci porta nella confusione. Per cui non avvertiamo più Dio. Ci portiamo nella impossibilità di convincerci di vedere la verità di Dio, di comprendere la verità di Dio. E questo è effetto dei pensieri del nostro io, separati da Dio. E anche quello è necessario per poter sperimentare il nostro errore, per imparare cioè a vivere secondo Dio.
Dice poi, egli non ha nessun potere su di me, cioè mette in evidenza come questo silenzio, no? Cioè questa uccisione da parte nostra di Dio, nel senso che noi non lo sentiamo più, è una concessione che lui ci fa, perché noi non potremmo fare niente, no? Cioè se lui non ce lo concedesse,
certamente,
non potremmo mettere a
Ma lui ce lo concede,
però
prima,
per opera di misericordia,
per opera d'amore, di misericordia, per farci toccare con mano il nostro errore, perché soltanto sperimentando l'errore abbiamo la dico, ho capito, e questo è l'errore, adesso lo cancello, lo faccio più una seconda volta questo, ho capito. È necessario sbagliare, è necessario che vengano gli scandali, perché altrimenti noi non ne prenderemo coscienza. Ma una volta che abbiamo preso coscienza, adesso sto ben attento a non disunirmi più da te, ecco, a non fare niente di mia iniziativa, perché capisco quali guai mi stiano cadendo addosso. Ecco, a un certo momento uno diventa capace di vivere sempre con Dio in tutto. Quando uno ha capito la verità, l'errore lo facciamo prima, ma facendo l'errore, però non è che l'errore non cade su di noi, l'errore cade su di noi e noi lo sperimentiamo.
E come lo sperimentiamo? Lo sperimentiamo proprio così, con la confusione nostra. Lo sperimentiamo con l'avvertire la distanza, con non sentire più Lui, con il trovarci soli, non più pensati da Dio. Ed è la distanza più grande, perché non sentirci pensati vuol dire non sentirci amati. Ora, la distanza più grande è molto meglio essere bastonati, ma sentirci pensati, piuttosto che sentirci ignorati, non conosciuti. Quindi, ecco, allora noi sperimentiamo, ecco, questo errore nostro, affinché non abbiamo più a farlo. Ecco per cui questa nostra vita qui è una vita di esperimenti, capite? Per imparare come si vive nel regno di Dio e come si vive nello Spirito di Dio. Allora negli esperimenti si fanno tanti errori. Al bambino è lecito sbagliare tanto, perché facendo tanti errori a poco per volta impara a non sbagliare più. E noi abbiamo bisogno di fare tanti errori. Ecco, il nostro io ci porta naturalmente, capisci, magari alla disperazione, vedi che se sbagli continuare. Ecco, no, qui ci vuole la fiducia in Dio. Anche se tu 70 volte 7 al giorno cadi nello stesso male, tu non devi disperare, perché Dio è con te. Ecco, non bisogna mai disperare. Lui, Dio, che ha detto alle creature, vero? Se tuo fratello pecca contro di te, anche 70 volte 7 al giorno, tu lo devi perdonare. Lui che è Dio, ha molto maggior ragione, mi spiego, se insegna a noi a perdonare, lui perdona a noi. Perché lui ha dato queste lezioni qui di perdono e d'amore. Quindi ha molto maggior ragione noi. Non soltanto dobbiamo perdonarci tra noi, e dico 70 volte 7 al giorno, io voglio vedere 70 volte 7, sono 490 volte. Mi spiego, voglio vedere 490 al giorno, perché uno ogni 5 minuti viene qui e voglio vedere se uno di noi ha la pazienza di dire ti perdono, ti perdono, ti perdono, capisci? A un certo punto lo mando a quel paese. Ora pure il Signore dice a noi, ecco, o se lo dice Lui, ecco, noi non deve mancare questa fiducia su Lui. Non dobbiamo aver paura, lo dice affinché in noi si formi questo. Quindi se anche tu, come dico, 70 volte 7 al giorno cadi nello stesso male, tu non disperare. Anche questo ha una lezione per te. E prendi dalle mani di Dio e fa conto su Dio e abbi fiducia in Dio. Dio ti libererà. Che Dio è tanto grande e tanto onnipotente, soprattutto è più grande dei nostri peccati e dei nostri errori, di tutti i nostri sbagli, e ha la capacità di tirarci fuori. Però dobbiamo imparare a far conto su di Lui e non far conto su di noi. Prima io mi libero, poi mi avvicino a Dio. No, avvicinati subito a Dio, Lui ti libererà. Non cercare tu di guarire con le tue mani, mi piego, Lui ti, quindi non aver paura di avvicinarti a Lui con tutto il tuo male addosso, con tutti i tuoi stracci, non importa. Ecco, Lui ti guarirà. Direi questa è la lezione principale che deriva da noi. Per questo dico, in qualunque situazione noi non dobbiamo aver paura, ecco, di rivolgersi a Dio, in qualunque situazione ci troviamo. Ma anche se stessimo facendo il male, fossimo convinti, lo voglio fare, eccetera, apriti un pochino al Signore, chiedi aiuto. Signore, io lo faccio certamente, però ti aiuto, chiedimi dammi qualche cosa, dammi un aiuto tuo. Ecco, ma anche questo dobbiamo fare in tutte le situazioni, capito? Perché appunto dico, Dio chiede a noi questo, mi sembra che ci abbia dato la dimostrazione che lo merita, perché Lui è il creatore di tutto e non solo, quindi Lui merita questa fiducia qui da parte nostra. Chiaro?
Mi succede questo, no? A volte secondo me siamo noi che facciamo confusione sul nostro rapporto con il Signore. Lui non fa mai confusione.
Siamo sempre, no?
Siamo sempre noi. Cioè, come siamo convinti che il merito del Signore è il primo posto, cioè dobbiamo convincerci di questo. Secondo me dobbiamo convincerci anche che è un rapporto di umiltà ed estremamente semplice quello del Signore. Cioè, siamo noi che lo complichiamo, cioè a volte, ecco, tutte le, non so, il fatto di pensare il Signore come lo vogliamo noi, oppure il fatto di pensare che Lui vorrebbe che, cioè, siamo sempre noi che pensiamo.
Ah, sì. Cioè dobbiamo lasciare che Lui si svegli a noi, e Lui che si fa conoscere a noi a poco per volta ci rivela il suo volto, ma è Lui, non sono io, mi spiego, che, ecco, devo descrivere il suo volto o devo dire sei così. No, dobbiamo lasciare che sia Lui, siamo a sua scuola, insomma.
Il nostro, cioè appunto, il nostro cammino, perché è un cammino, no?
Certo.
Quando si interrompe noi ce ne accorgiamo, cioè, infatti i famosi giorni che insomma così ogni tanto ci ricordiamo di lui, e comunque alla fine della sera ci troviamo impoveriti come animo, no? E lo sentiamo, e lì è un cammino che si interrompe, cioè come minimo rallenta, si ferma, e perché a un certo punto noi, niente, cioè lì abbiamo voluto fare un qualcosa di nostro, cioè abbiamo voluto dare noi una nostra impronta insomma abbiamo cercato di risolvere certe situazioni con le nostre forze, così credendo magari anche che a lui piacesse questo, però comunque, e questo è Soste, insomma è proprio diciamo il segnale rosso che ci fa capire di no, guarda che oggi hai fatto come hai voluto tu, cioè, non hai fatto secondo il mio pensiero, cioè, ecco secondo me quelli sono segni ben evidenti, secondo me non bisogna manco cioè, ecco, complicare la cosa ancora di più, cioè, credendo che il rapporto del Signore sia un rapporto difficile, no, basta fermarsi secondo me un attimino e dire Signore hai ragione, ho sbagliato tutto, ricominciamo dall'inizio, cioè è un rapporto secondo me estremamente semplice.
Dio semplicità.
Cioè è proprio semplicità, no, a volte però ci succede che nel nostro ambiente diciamo, allora cos'è questo rapporto? Sì, è un rapporto difficilissimo, invece no, è difficile perché noi lo rendiamo difficile. Cioè io mi sono accorto di quello dei giorni e dico ma qui io non potrei mai capire, e poi quando mi faccio un ragionamento dico ma no, su mica lo complica il cuore.
Certamente, tutte le complicazioni, le confusioni vengono sempre da noi, perché se noi teniamo presente soltanto Dio le cose vengono molto semplici, anzi non soltanto, ma se anche noi, come dicevo, siamo nella confusione, se pensiamo a Dio lui comincia a semplificarsi, lui comincia a illuminarsi, la luce che cos'è? La luce è semplicità, cominciamo a vedere le cose nel loro ordine, ecco, noi dentro di noi più delle volte abbiamo una grande confusione, un gran disordine, ecco, metti Dio al suo posto, poi vedrai che a poco per volta tutte le cose vanno al loro posto, ma metti Dio al primo posto. Non voler mettere prima le cose a posto e poi, ecco, no, metti subito Dio, voi vedrete che Dio poco pronto ti sistema tutto il resto. Ma l'importante è stabilire subito questo rapporto diretto con Dio. Margherita.
Io trovo che siccome sembra che ci tocchi sempre su ciò che, a cui noi ci teniamo, no? Cioè, una volta è...
Ringraziamo il Signore che ci tocchi.
È difficilissimo, ecco. Ci trovo a sostenere questo ritmo. Cioè...
Se non lo sostiene lo lascia andare. Lo lascia andare.
Sei ancora peggio.
Ah, è peggio allora. È un ritmo d'amore, è un ritmo d'amore. E in quanto è ritmo d'amore, è sorgente, si capisce che lui è un essere molto superiore a noi. Eppure chiede che lo amiamo. Essendo superiore a noi, è logico che le cose agli occhi nostri si presentano abbastanza difficili. Ma se noi lasciamo fare a lui, non vogliamo fare noi, lui ce le semplifica le cose. Le cose diventano molto semplici. E ci libera da tante cose. Però dobbiamo stare attenti perché lui ci libera. E man mano che lui ci libera dobbiamo... Non dobbiamo dire, ma io adesso qui come faccio? Qui è partito? No. A Dio tutto è possibile. Fidati soltanto di lui. Certo, al fondamento di tutto ci vuole questa grande fiducia in Dio. Lui che ci ha creati dal niente... Dal niente ci ha creati, no? Tempo non eravamo, eppure ci ha fatti essere, è ancora capace di mantenere e a farti vivere. Ecco, non dobbiamo avere paura, invece noi cominciamo a tremare, magari, ma se adesso mi manca questo, cosa succede? Mi manca quell'altro, cosa mi succede? Ecco, no. E lui ci sta liberando, lascia fare a lui. Comprende? E non è che lui ci tocchi nelle cose che ci stanno magari più a cuore.
Il discorso che c'è la prima pira, no?
Sì, ma non lo trova sempre.
Però
non ritiene anche quello che giustamente diceva lui, che queste difficoltà provengono dalle nostre complicazioni, cioè che siamo noi che complichiamo le cose, siamo noi che complichiamo le cose, perché se noi potessimo fidarci in tutto di Dio, le cose diventano semplici. Allora se siamo noi che complichiamo le cose, è soltanto direi, dobbiamo imparare a semplificare soprattutto il nostro pensiero con lui. Noi le complichiamo le cose perché vogliamo tenere presente troppe cose.
Cioè secondo me mettiamo troppi limiti, cioè durante la giornata.
Noi vogliamo far conto non soltanto su Dio, ma anche su, e su, e su, e su, e su. E allora è come, non so, se io voglio servire due padroni, il Signore dice, Vangelo di domenica prossima, non potete servire due padroni. Certo, se io voglio servire due padroni mi complico la vita all'infinito, perché voglio piacere a quell'altro e voglio piacere anche a quell'altro, allora voglio vedere cosa succede. E pensi, non so, di una famiglia, uno che voglia amare la moglie ma voglia anche amare anche un altro, adesso voglio vedere cosa ti succede. Perché rende la vita molto complicata. Ecco, vedi? Però siete quello.
Noi ci rendiamo la vita molto complicata perché? Perché vogliamo amare Dio, ma vogliamo anche amare anche altri, vogliamo servire Dio, vogliamo, anche essere, vogliamo piacere a Dio, ma vogliamo anche piacere anche a. E allora certamente ci complichiamo le cose. Ecco. No, Dio è una cosa molto semplice, però ecco, va messo di sopra di tutto. È uno solo. E bisogna che ci sia questa attenzione. Allora, amando lui di sopra di tutto, diventiamo anche capaci di amare veramente, di amare veramente. Non è che Dio sia geloso, mi spiego, del nostro amare le creature, no, ma le amiamo veramente, cioè vogliamo allora il vero bene, che generalmente quando noi diciamo cerchiamo il piacere perché abbiamo l'amore possessivo, pensiamo noi stessi, allora vogliamo una cosa, vogliamo l'altra, e complichiamo così nel pensiero del nostro io, ma il pensiero del nostro io che complica le cose. Quanto più noi pensiamo a noi, tanto più noi complichiamo le cose. Ma se noi portiamo in noi soltanto il pensiero di Dio, le cose si semplificano molto. A poco per volta, mica così, ero capito? Ma a poco per volta lui ce ne sentiva. Soprattutto dobbiamo imparare a camminare sul Vangelo, sulla parola del Signore, avversiamo in tutte le cose, avversiamo un punto d'appoggio. Ma qui il Signore cosa mi dice? E là cosa ha detto? Là, ecco, cerco sempre di avere un punto di riferimento con una parola sua. Ecco, non lasciarmi guidare soltanto dai miei sentimenti, dalle mie conoscenze, dalle mie impressioni, dalle mie parole, ma cercare sempre un po' la sua parola in tutto. Da poco per volta, soprattutto più approfondisco la sua parola e più questa certamente mi guida in tutto. E allora la parola di Dio mi guida nella vita semplice, molto semplice. Ora, più siamo semplici più siamo liberi. Diventiamo liberi. Sabato? No. Video.
Proprio in questi giorni io sperimento proprio, non so, la nostra impotenza, la nostra, perché in effetti, non so, non ti imponi, però magari dici, sì, è giusto fare quello, ma con Jimmy non parlo, non so, ad esempio, in questo periodo mi sta capitando questo, che io conosco una ragazza, no? E io ho paura di parlarlo, perché ho paura del suo giudizio, no? E so benissimo, ma vedi che ti importa tanto del giudizio degli uomini. Ma sì, però in fondo non ci credo, o non ci credo, non sono convinta, non sono, capito?
Ma anche lì quello che dicevo con Margherita, siamo noi che complichiamo le cose, e ce le complichiamo perché vogliamo tenere presente Dio, e vogliamo anche tenere presente gli uomini, vogliamo anche tenere presente le creature, e abbiamo paura di questo, paura di quell'altro, e ci carichiamo magari di paure, e complichiamo ogni cosa. Bisogna imparare, e per questo ci vuole della preghiera, ci vuole del silenzio, ci vuole della raccoglimento. Perché bisogna che noi si formino delle grandi convinzioni, delle grandi verità. Fintanto che noi non si formano queste convinzioni qui, allora noi cominciamo a lasciarci guidare dalle impressioni delle paure. Ma la paura è effetto di superficialità. Uno che cammini di notte, ho detto, no? E vede soltanto le ombre e comincia a avere paura. È come superficialità perché non vedi le cose. Di giorno invece non hai paura perché vedi le cose. Quindi vedi che è questione di vedere. Ora, la luce, la visione è profondità. Quanto più uno approfondisce le cose, tanto più acquista dentro di sé quella sicurezza tale dello Spirito di Dio, per cui non ha paura di parlare, ma parla veramente anche, diciamo così, per il bene della creatura, perché si lascia guidare nello Spirito di Dio e sa dire le cose, comprende? Ma l'importante è avere in noi stessi la profondità. E la profondità richiede del silenzio, richiede della preghiera, richiede della meditazione, richiede del tempo. Cioè bisogna dare del tempo a Dio.
Ma perché anche con le parole, magari uno dice, si dicono tante cose, ma poi non le vivi.
Sì, si vive nella misura, perché il problema non sta tanto nel dire agli altri o nel cambiare gli altri o nell'operare con gli altri. Il più delle volte i nostri rapporti con gli altri sono delle lezioni che ricadono su di noi. E Dio, che attraverso gli altri, dice, vedi la tua povertà, vedi la tua paura, vedi questo, hai bisogno di me, hai bisogno di fermarti con me, hai bisogno di approfondire, hai bisogno di meditare, metti del silenzio, metti del tempo, metti la preghiera per me, c'è bisogno di questo, capito? Quindi, perché il motivo non è, Dio non opera mica perché noi dobbiamo cambiare gli altri, no, Dio ci manda gli altri per cambiare noi. E dobbiamo sempre riflettere, per cui se io mi lascio guidare da timore, da paure, dal pensiero degli altri, da questo altro, vuol dire che invece della superficialità. Ora la superficialità si elimina soltanto attraverso il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, il rapporto personale con Dio. Cioè è Dio che mi chiama, vieni a scuola da me. Ecco, fermati dal cuore nel mondo, vieni, ascolta me, metti un po' di tempo, vero? Ascolta me, poco per volta io ti formerò, ecco, capisci? Ecco, la profondità in te, per cui a un certo momento vedrai che ti sentirai anche libero anche nei riguardi degli altri. Cina.
Ultimamente lo pensavo,
certo. Sì, bisogna rendersi conto di questo bisogno fondamentale, che quello è l'essenziale, poi, capisci? Sì, va. Niente.
Gli interrogativi che mi hanno fatto le loro domande hanno dato anche una risposta, no?
Quello di Tiziana?
Di Tiziana,
sì.
Infatti, proprio di questo amore di Dio che è dinamico, che è ricco di fantasia, no?
Sì.
Il punto perché potremmo questo giorno così, dico anch'io per il fatto che mi mettevo lì e aspettavo una risposta da Dio così come sì. Volevo io.
Invece questo, cioè in fretta, sì, che dobbiamo... mi dice una risposta subito, che con la sua parola subito si rivelasse, sì, a me, no? Sì, sì, sì. Così come succede tante volte, sì. Che in due minuti, ecco, la sì. Risposta mi dà tanta gioia. E invece ho sentito proprio che devo ringraziare il Signore che mi tiene così,
in questa situazione
sospesa, in aspettativa, e lui sì. Ci vuole manifestare così. Anche e così. Quindi questa è una risposta, questo, sì. Questo dialogo mi ha dato gioia, perché devo ringraziarlo così. E anche se si fa tutta la settimana così, sì, non importa.
Certo. Dio può anche dirti, io voglio che tu resti lì magari per 5 anni, tu sta lì per 5 anni.
E
perché Dio non è a servizio nostro, siamo noi creature a servizio suo. E lui lo sa, lui lo sa. E noi dobbiamo essere lì, eccetera. Sì, io voglio che lui resti. Tu seguimi, lui resta. Ecco, capisci? Perché soltanto in questa disponibilità qui l'anima si illumina. Siamo creature che Dio ci sta facendo. E la mamma che ha un bambino, certamente sa quello che è bene per il bambino. Dice, no, no, tu sta lì, quanto, adesso fai quello. Il bambino magari vorrebbe fare altro, e la mamma mica perché gli vuole male, ma dice, no. Ecco, noi dobbiamo lasciarci fare, ecco, dobbiamo avere questa convinzione qui. Ecco, non siamo fatti. Non dobbiamo crederci, io sono qualcuno. No, e Dio che ci vede dall'alto sorride. Ecco, ecco, e sei appena appena all'inizio. Ecco, lasciati fare, Dio ha cominciato a farti, lascia che Lui ti faccia. Ecco, Lui lo sa quello che è bene per noi, capite? Dobbiamo dire così, Signore, adesso io ho bisogno di questo, eccetera, no, no, è Lui che sa quello che Lui ha bisogno, il Padre nostro Celeste sa ciò di cui avete bisogno, fatevi di Lui, non, io direi, dobbiamo avere paura di noi, di quello che vogliamo noi.
Poi l'hanno risposto appunto che mi chiedevo perché ha messo lì, viene il principe del mondo, fa entrare questo, no?
Sì.
Questo discorso così. Io ho avuto anche una risposta abbastanza. E poi dice, non bisogna che il mondo sappia che io padre faccio quello che il padre mi ha comandato, no?
Certo.
Cioè, malgrado questo, a un certo punto ha già manifestato, no? Che lui ama il padre, che ha fatto entrare il padre, proprio quando è stato crocifisso dagli uomini, certo, no? Proprio certo. Da questi che da cui noi riferiamo al nostro io, al nostro egoismo che c'è in noi. E penso proprio che così mi pare quasi, così qualche volta di averlo potuto sperimentare, che proprio malgrado questo Gesù si rivela e manifesta proprio questo suo amore al Padre, certo. Questa sua volontà, anche attraverso i miei sbagli lo rivela a me e forse proprio anche attraverso questi me lo rivela agli altri. Questo non per dire che voglio sbagliare, no?
No,
ma perché proprio il Signore si
anche le concessioni, nostra... anche se lascia che noi sbagliamo, vero? Il peggio di questo mondo, la manifestazione di questo mondo, appunto, avere una manifestazione dei nostri errori,
questi nostri sbagli, lui
è un atto d'amore, un atto di concessione per noi, Luisa.
Ma ho sentito tante risposte, ma ero anch'io tanti interrogativi, specialmente questa difficoltà proprio, no? Questo mio io che è sempre davanti, è sempre davanti, è sempre davanti. Pensavo che
lo ritiene così tanto bello.
No, 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 per carità.
Lo mette sempre davanti, mi prima, lo mette dietro.
No, e dico questo, è come il prendere un'altra dimensione, insomma. Dio sì. Capovolge una situazione, ma... quindi è proprio vera, è questa la difficoltà.
Dobbiamo avere davanti Dio, non avere davanti
il nostro
io. Se
di vedere, no, una dimensione del pesce, che già lo vede diventa uccello. È tutto un altro modo di vivere proprio, ed entrando in quel... Poi un'altra cosa che mi è venuta chiara, Il fatto che non possiamo dire che, per esempio, lei quanto avrà? 15 anni, io ne ho 63. No,
dice
no. No, scusa, non si porta. La distanza è enorme. Non possiamo mica dire adesso che nella vita di figli di Dio, perché è proprio la figliolanza di Dio che noi cerchiamo di vivere da figli di Dio, ci sia una disparità di cose, perché io mi sono trovata in lei, non uno di voi.
Ah,
no? C'è questi alti e bassi, no? Così. E mi è venuto in mente quanto si è faticato per andare nella Luna, studi, spese enormi, no? Per poter vincere una forza che per noi non è abituale, entrare nello spazio. Penso sempre questo, tante volte quando mi trovo davanti a queste difficoltà, questo mio che è lì, imperioso, come comandare lui e vedere lui, le cose, sono io, mi è piaciuto come lui che diceva, le cose le risolvo io sempre, ogni sì, problema sì. Che viene, subito, ma poi tutta la notte, quel problema lì, poi di colpo mi sveglio, dico, che stupido, guarda un po'. Sto perdendo tempo, non sono io che risolvo.
Perdendo tempo.
Che risolvo. Ecco, e si entra in un'altra dimensione e diventa uccello e volo. Ma poi il patatone ancora giù, e questo qui io credo che sia proprio il mistero di come ogni creatura ha bisogno di alzarsi e di cadere, finché arriva. Sì,
ma bisogna imparare in tutto ad avere davanti Dio, non davanti al nostro Dio. E Dio che già all'inizio, al mattino, ci apre gli occhi, Signore, sei tu che mi apri gli occhi, sei tu che fai sorgere il sole, sei tu che mi offri una giornata, e poi man mano tutte le cose, sei tu che mi presenti questo, sei tu che mi presenti quell'altro, eccetera, sei tu che mi fai ricordare che io ho questi impegni, ma è sempre lui, è sempre lui, è sempre lui. Bisogna abituarci, ecco, a vivere sempre con le cose, e in realtà è questo. È un errore il fatto di dire sono io. Come è che è un errore? E una volta che noi constatiamo, dico, ma ragioniamo un momento. Ecco, è Dio che opera in tutto, sono io. E io dico sempre che basta un filo d'erba, capite, per confonderci, per far capire che non è il nostro io. Quindi non sei capace di fare un filo d'erba. E cosa vuoi essere tu allora dire sono io, sono io, sono io? No, è Dio che sta facendo, tu sei spettatore. Ecco, e Dio facendo adesso ti invita e dice, guarda adesso ti propongo di fare questo passo. Ah Signore, sei tu che me lo proponi, io magari lo faccio sbagliato, se tu non mi guidi, lo faccio sbagliato, cade, eccetera. Però ecco, io accetto, se tu... ma dobbiamo imparare a ragionare con Dio, è Lui, non siamo noi mai soli, ecco, dobbiamo imparare così.
Penso che Pietro quando mi diceva, vieni, cammina sulle acque.
Si capisce.
Ma è assurdo, e ogni volta che perde quella visione di Lui,
certamente, si capisce oggi, tutte le cose.
È così.
Queste parole qui non parlerò più molto con voi, mi hanno richiamato quelle che aveva detto poco prima nel capitolo 13.
Sì.
Figliolini miei, è per poco che io resto ancora con voi, più o meno la stessa cosa, resto e parlo ancora con voi.
Poi lo dice anche quando è l'incontro con Maria, quando i profumi ci danno nella cena, dico sì, non sempre avrete me, non sempre avrete me. No, cioè, quindi c'è. Perché Dio non è lì a nostra disposizione, siamo noi che dobbiamo essere a sua disposizione, essere molto attenti, disponibili, pronti a partire appena lui fa sentire la sua parola, perché altrimenti lo perdiamo, perdiamo il contatto, comprende? Perché lui viene a noi, parla a noi, ma poi ritorna al Padre, è in continuazione questo, è il passaggio dall'Egitto, capisci? Pronti, mangia cena, ma mangia col bastone in mano, pronto a partire appena l'angelo passa. Ecco, è da parte della creatura, ci vuole questa disponibilità qui. Al Vangelo, perché si dice in piedi? Ma in piedi perché devi essere pronto a partire, che senso ha in piedi? In piedi perché devi essere pronto a partire sulla parola che ti arriva.
Anche quella, alziamoci.
Sì, appunto, ci vuole questa disponibilità, l'anima deve essere disponibile, perché Dio ti visita e tu sii disponibile, ecco, a partire dietro la sua parola, dietro di lui. Allora lui ti fa passare dall'Egitto alla terra promessa, lui ti porta nella verità, ma è lui, ecco, non sei tu. E i tempi non sei tu a deciderli. Signora, ritorna perché adesso io ho da fare. Ecco, di qui a 10 minuti io sarò. Lui non ritorna più. Perché vuole insegnare a noi come si vive con lui. Ecco, si vive sempre rispondendo a lui. Ecco, è lui che prende l'iniziativa, è lui che interroga noi, è lui che ci invita, è lui che ci convoca. E noi rispondiamo. Allora lì restiamo nella presenza. Allora lì dimoriamo con lui. Allora lì abitiamo nella casa del Padre. La gente che siamo cacciati fuori, perché non abbiamo l'abito.
Quindi pensavo anche che È necessaria questa tappa di silenzio sua,
è
no?
Necessario.
Proprio perché maturi la nostra anima, che deve maturare nell'attesa.
Certo.
E anche nella speranza, perché lui non è che dica che non torna più, anzi lui, certo, dice mi ritroverete. E poi dice, perché anche se è vero che lui, la sua assenza, il suo silenzio, ce lo fa sperimentare a causa del principe del
è
mondo,
per noi,
cioè per il
noi.
Nostro io, no?
È per noi.
Però dice anche che il principe del mondo non ha nulla a che fare con lui, cioè lui è più forte del principe del mondo. Quindi se lui ci dice che vincerà sto principe del mondo, vuol dire che vincerà anche, come dire, questo silenzio suo passerà. Sapendo che passerà, ci aiuta anche nell'attesa.
No, appunto, in qualunque situazione noi di silenzio, di morte di Dio in noi, perché Dio viene a morire in noi, in noi ci deve essere questa fiducia.
Lui dobbiamo forte far conto, tutti.
Questo far conto su di loro. Termino qui. 2 minuti di silenzio.
Che cerchino sempre che capiano il principio di ogni cosa. Mettere
davanti, e via dietro. Cristiano.
Ma io chiedo solo la Signora che mi fa sentire nel cuore le parole di Gesù, che io ho notato, che le fa sentire bene.
Sì, lui le fa sentire. Lui le fa sentire. Bisogna che noi ci fermiamo.
Ma a me sembra di sentire tante cose, però mi sembra tanto chiedere la sua nota, quando il Signore si è trasfigurato, fa sempre attendere. E poi tu svanisce.
Nel pensiero di Sivana, cioè imparare ad avere sempre davanti a Dio, che Dio, no? Cioè, no. Imparare a guardare sempre Lui.
Guardare sempre Lui. Sì.
Sì. Dimentica noi stessi solo guardando Lui.
Sì. Foglietto ce l'ha già? Ce l'ha il foglietto?
No, no, mi sono rifugio nei
danni. Va bene, va. Sì. Il suo pensiero?
Che Dio si manifesta, no? E manifesta la sua volontà, il suo amore, l'amore profondo al Padre, e quindi di stare attento in tutte le cose che succedono interiormente, in particolare per la sua parola, in modo particolare, per quella fede, chiedere quella fede che mi fa credere veramente.
Sì, sì. Credere in tutto in Lui, che è Lui l'iniziatore, Lui è l'iniziatore di tutto. È Lui che dispone di noi, non siamo noi che dobbiamo disporre di Lui.
Io devo dire al Signore che mi aiuti a non fare la burattina, a prenderlo sul serio, no?
Sì.
Ufficialmente. Cioè questo entrare completamente in me per, sì, trovare lui, ecco, volerlo, volerlo profondamente.
Certo.
Ma il Signore è molto umiltà. Ho capito che il rapporto con il Signore è un rapporto di umiltà.
Ah, sì, sì. Umiltà di fiducia. Di fiducia. Che lui ama, lui ti ama. Quindi con una persona che ti ama. Perché quando parliamo di umiltà, c'erano quelli che si deve avere un senso di paura, capire che è fastidio. No, 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 non sono proprio così.
Ma
che
chiedo di unirci al Signore, anche quando appunto
magari. Partiamo sempre da dire io chiedo, io.
Cioè nonostante la realtà di tutti i giorni sono molto diverse, no? Da quanto noi vogliamo aspettarci, no? Quindi c'è aumentare proprio la fede anche in questo momento.
Sì, soprattutto bisogna dare un po' di spazio, forse un po' di più al Signore, di silenzio, di raccoglimento, un po' di più, ecco, in modo che Lui semplifichi la nostra vita. Salvatore.
Io non vorrei dire io, ma
è difficile parlare su
me. Comunque, mi piacerebbe che, ricollegandomi a quello che ha detto prima lei, no? Che lui ci fa bruciare, ci fa sbattere il muso. No? A me piacerebbe sbatterlo proprio forte, da farmi male, perché
sì, sì.
Se no io continuo a sbatterlo, non mi viene la testa d'ora, non capisco mai niente, no? Hai capito quello che
dire? Capisco, sì, sì.
Cioè, io non so come spiegare, ma continua a sbattere la testa, va ma bene, si vede che gli fa comodo.
Va bene,
facessi male una volta, proprio bene.
Sì, va bene, può darsi.
Magari riesce a capire qualcosa.
Lui ha tanti mesi per farsi sentire. Se gli ha fatto sentire, continua a farsi sentire.
È abbastanza coraggio.
Eh?
E poi non siamo noi che
del coraggio,
No.
Già, che non so mica cosa vuol dire sbattere la tecla, credo che...
Ma no, ma per dire, io adesso non dico... credo che sia un dolore fisico, sia un dolore morale quello, devo farmi riflettere maggiormente su quello che faccio e agisco così, perché come dicevamo prima, uno aspetta magari, ecco, qualche volta adesso comincia a porre il fatto di aspettare una risposta, no?
Lo dice però, il significato.
Dato che magari non me la dà, me la do io, è sempre di comodo.
Esatto, è logico.
Sembra una cosa che piace più a me,
sì, però è anche una cosa triste, perché uno vorrebbe, ecco, avere la risposta da lui, non la risposta da noi. Diciamo una risposta, mi spiego?
Sentirci soli.
Ecco, no. Perché quando noi ci diamo una risposta vuol dire che ci sentiamo soli, eh? No? Ecco, se io vado a interrogare una persona e quella persona poi dopo un certo momento non mi dice niente e mi lascia solo, certo.
Ma per esempio quello che diceva lei prima, io credo di aver capito quello che pensassi prima, cioè... non so, è difficile, ogni tanto diventa difficile questo rapporto perché lui è furbo, né? Sempre sulle cose che sempre sulle cose che ci danno, per esempio a me
piace che sia Margherita, che sia Margherita,
ma questo, ma
ci tocca sempre
il
più
prima non mi ponevo il problema, ma adesso questo qua gli faccio il filo magari per essere, non me lo ponevo, non quel problema lì. Invece a lui adesso diciamo che mi turba un po', non mi metto in crisi, lo faccio, non lo faccio. Invece prima ero
è già libero,
tranquillo.
È già, è logico.
Fatto di cominciare a pensarci.
Ecco perché dico, no, su quello che magari, invece su una cosa che mi fa piacere fare, cioè che non provo fatica a fare, è che io sia magari una cosa buona, però non provo fatica a fare, non è che mi chiede molto quelle cose.
È già.
Mi chiede più quelle che...
lo credo.
E tribulo un po' di più.
Già, lo credo. È lì che ci tocca sempre quella... Vedete che comincia a sbattere la testa in qualche muro. E la dico, non fa. Come è così? Sai che è così? E la dico prima, mi faccio sbattere, sto facendo sbattere. Sto seguendo qualche muro.
Diciamo che il signore ha dei metodi molto fini.
Sì, è un artista, è un artista.
Molto fine.
Noi vorremmo magari che ecco, si toccasse tutte le altre cose, ma noi quella, lei no, no, niente altro, però soltanto un
po'. Poi con molta raffinatezza.
Poi un'altra cosa,
è un'arte, è proprio un'arte.
Una cosa che io sbaglio, cioè, a volte magari hai bisogno di una cosa e lo ottieni, no? E poi dopo diventi un po' più schiacciato.
Già, perché ti sei.
Perché sono magari qualcosa l'anno. Che ti premeva, sia questo materiale o,
sì, sì.
O altre di altro genere, invece bisognerebbe proprio che invece di rilassarci, questo spronasse a prendere fiducia e
lo so. Ma noi siamo un po' così. E lì il guaio perché. Il signore molte volte lui vorrebbe magari darsi tante caramelle, tanti cioccolatini, ma appena si dà magari un cioccolatino si accorge che noi subito scappiamo
volta,
e dice, un momento, non siamo capaci, non siamo capaci. Ah sì sì, non siamo capaci.
Bastone e granotto.
Sì, è così.
Come gli altri.
Ma un bambino a scuola, ma basta che c'è un'approvazione che subito magari dopo incomincia subito a fare, e allora ha bisogno di un'azione severa, perché...
L'umiltà, effettivamente l'umiltà è una virtù che è difficilissima. Difficile non essere umile, ma
L'umiltà è un rapporto, e naturalmente quanto più noi ci misuriamo con Dio, allora tanto più scopriamo la nostra umiltà. Quando invece ci consideriamo noi soli, allora ci crediamo di essere i padri eterni. E l'umiltà deriva dal rapporto, dalla conoscenza della verità. Cioè, se io voglio andare sulla cima del Monviso e sono qui, mi rendo conto di essere qui e che c'è una distanza enorme tra qui e il Monviso, ma se invece non voglio andare sul Monviso, credo già di essere chissà su quale monte, perché appunto non mi misuro. Ecco, se noi cominciamo a misurarci con, ecco, le esigenze di Dio, con le esigenze della verità di Dio, ecco, allora incominciamo a scoprire l'umiltà nostra e la povertà nostra. Ecco, prendiamo consapevolezza del nostro, mi spiego, del nostro niente. Ecco, quando cominciamo a dire, ma ecco, io dovrei comportarmi così, ma quello che non sono capace, programmo questo e faccio tutto al rovescio, e che comincio a scoprire la mia miseria e la mia povertà. Fino a che uno non si programma niente, qualunque cosa faccia, sono io che faccio, cominciamo invece a programmarti qualcosa che ti costringa a superarti, ti accorgerai invece come sei miso, quasi povero. E allora questo
E questa povertà qui incomincia anche a renderti molto più buono che verso gli altri, molto più comprensivo, ecco, invece di giudicare, ad esempio, invece incomincia a perdonare, perché sai la difficoltà, hai sperimentato la difficoltà. Ecco, ma come dico, l'umiltà è una conseguenza di questo, della scoperta di questo rapporto con le esigenze di Dio e la verità di Dio. Cina, hai già detto? No?
L'importanza dell'attenzione
a Dio.
Perché se mi avverte che dopo un po' non ci sarà più, mi spaventerò di meno. Se sono avvertita.
Certo.
Se invece non faccio attenzione, che non so e che dopo non so, sono tutto un darci la mano.
Se noi siamo attenti a Dio, Lui ci guida in tutto, anche nei suoi periodi di assenza. Per cui anche sperimentare, quando noi sappiamo che Lui è con noi, anche quando noi non lo sentiamo, capisci? Quello ci dà già tranquillità. Perché è già, ecco, se anche io non lo sento, vuol dire che c'è qualche cosa in me, capite, che è stato sbagliato, eccetera, però Lui è con me ugualmente. Ecco, ma avere questa convinzione qui, e dico basta una piccola riflessione per convincerci che Lui è presente, anche se non, perché Lui non dipende dai nostri sentimenti, io posso sentirlo o non sentirlo, capisci, se tra l'altro, ma Lui non dipende dai miei sentimenti, capisci? Pinuccia.
Ancora
si va. Si va, si va, prima.
Due pensieri, cioè queste parole qui che il Signore dice, parlerò solo poco con voi, non parlerò più molto con voi, e potrebbero causarci turbamento, no? Però se ci apriamo la speranza perché Lui vince il principe di questo mondo che causa questa sua assenza, sappiamo che Lui torna. Sappiamo che
sì, chi è chiaro? Il principe di questo mondo è poi presente noi stessi, perché tutto il mondo, ecco, tutto il mondo è dominato, e infatti vediamo con che difficoltà noi, in quale difficoltà ci troviamo noi, ecco, a mettere il nostro io dietro. Infatti la prima parola che dobbiamo sempre dire è io, che vuol dire che l'abbiamo sempre davanti. Mi spiego, è la grande difficoltà, e questo è il principio di questo mondo, cioè il principio che domina la mia vita,
però
non lasciare che tu io,
ecco.
Ma certo Dio allora, è più forte, però capisci,
ecco,
dobbiamo fidarsi di Lui.
Questa assenza è causata da questo principio di questo mondo,
certo,
dal mio io al centro,
certo.
Però aprirci questa speranza che Lui dice non ha niente a che fare con me, cioè Lui è più forte, Lui tornerà.
Certo.
E come secondo pensiero è questo, che cioè in questi momenti di assenza causati dal mio io, ricollegarmi sempre al principio. Anche ricollegare al principio i miei stessi errori, le stesse esperienze negative, perché così le prendo come lezione sua, cioè mi sento pensata ancora da Lui anche in quel momento lì, quindi l'assenza praticamente dovrebbe sparire, no? se mi ricollego al principio.
Ci vuole quella pazienza di ricollegarci, di ritornare sempre al principio,
Sì, sì, la verità.
E il principio c'è Lui, il suo verbo, la sua parola, ritorna sempre al principio, ecco, noi, capisci? Quello non viene automaticamente. Perché con Dio non ci sono rapporti automatici, non siamo delle macchine. E con Dio si richiede sempre questa partecipazione.
Non è scontato.
No, non è scontato. C'è una questa partecipazione consapevole.
Cioè, diamo per scontato, tanto è vero che è Dio.
E noi allora ci allontaniamo dal principio. Capisci? No. Ci vuole questo lavoro di pazienza a riportarci sempre al principio.
Coscientemente.
Lui, consapevolmente. Va bene?
Grazie.
Arrivederci.
Sabato 28 febbraio 1981, presso casa diocesana.